Buongiorno, allora siamo un po' che è una sorta di laboratorio, come è stato d'altronde ieri, e ovviamente anche sui vantaggi, perché sulla fase di discussione si può andare fino in fondo. Per lei che era assente ieri, appunto, questo è un lavoro che cominciamo adesso, ci saranno 8 mesi e quindi 4 percorsi diversi, cioè ogni mese ci sarà una seduta. E vi do subito un handout in cui sostanzialmente ho messo semplicemente la bibliografia dei testi che citerò un po' in passato, e poi dietro c'è tutta una serie di citazioni di David Wittgenstein, perché nella parte finale di questa mattinata affronterò più da vicino la questione wittgensteiniana.
Grazie.
Un po' dietro. Conto di fare una prima parte forse un po' più consistente, dopodiché avremo una pausa e forse ci saranno altre due parti più leggere, più piccole, diciamo, meno leggere per me. E niente, allora il mio percorso affronta la questione della filosofia della religione, che è la messa in discussione della nozione di filosofia di religione, in qualche modo un po' il filo conduttore di tutti e quattro i percorsi, in maniera indiretta, sicuramente in maniera più indiretta rispetto al percorso, per esempio, che farà Francesco Tommasi questo pomeriggio, dedicato alla nozione di sacramento, che è una nozione specificamente filosofico-religiosa. Io non avrò una visione specificamente filosofico-religiosa, né la tratterò con una metodologia o con degli strumenti specificamente filosofico-religiosi. La filosofia della religione avremo modo di discuterne e di affrontarne anche la questione dello statuto alla fine, perché di fatto io mi porrò una questione religiosa, che è la questione della dimensione pubblica della religione, quindi una questione anche relativamente di superficie rispetto alla religione, nel senso che non mi pongo una questione di, insomma, una verità teologale o un mistero della fede, ma una questione che si può semplicemente considerare come un dato di fatto, cioè che le religioni esistono e si manifestano e dialogano tra loro, dialogano con la società civile. Questa è la questione, e la modalità, gli strumenti di analisi invece sono di tipo prettamente filosofico, quindi che inizialmente non si pongono la questione della religione, quindi per questo dico indiretto, nel senso che la filosofia della religione in qualche modo la si costruirà strada facendo attraverso un oggetto di analisi che è religioso e uno strumentario, una modalità di analisi che invece è prettamente filosofica. La questione appunto è quella della dimensione pubblica della religione. I risvolti politici e sociali evidenti su questa questione verranno affrontati solo alla fine, cioè non si partirà da un'analisi del fenomeno per poi risalire alle questioni di fondo, perché quello che ho pensato di fare è illuminare questa questione attraverso la nozione di pretesa. Cioè una nozione filosofica che verrà affrontata filosoficamente e che a mio avviso permette di leggere in maniera originale, in maniera interessante, la questione della dimensione pubblica della religione. Quindi partiremo da una chiarificazione di questa nozione per poi applicarla alla questione della dimensione pubblica della religione. Non solo, nel senso che non partirò poi di fatto dalla pretesa, ma partirò ancora prima, e cioè partirò dalla questione della credenza, perché mi sono reso conto che in effetti la nozione di pretesa, così come la propongo, permette di articolare in maniera particolarmente efficace la nozione più generale, più assolutamente pertinente per la questione della religione, la nozione di credenza. Allora, non qualsiasi nozione di credenza, perché la credenza evidentemente è una questione amplissima, c'è cioè una letteratura sterminata, ci perderemo. In realtà appunto mi concentro, ma prima di parlare della credenza, appunto, giusto sulla struttura generale del percorso. Questo è il motivo per cui sostanzialmente il percorso sarà in due parti. Le prime 4 sedute fino a maggio saranno dedicate alla chiarificazione della nozione di credenza e della costruzione di un modello di credenza rispetto al quale la pretesa costituisce un'articolazione efficace, e poi invece ci saranno le altre quattro sedute da giugno fino alla fine dell'anno, che saranno invece dedicate in qualche modo all'applicazione di questa nozione, sostanzialmente di tipo epistemologico, a la questione della dimensione pubblica della religione. Quindi ecco, questa è un po' la struttura, e in queste prime due sedute, questa di oggi e la prossima, ci concentreremo soprattutto sulla nozione di credenza. Allora, appunto, come dicevo prima, una nozione vastissima che però trova una sua restrizione molto precisa, perché la mia metodologia è di partire da un'ipotesi. È una metodologia rischiosa, nel senso che poi l'ipotesi è un'ipotesi relativamente non standard, cioè relativamente poco battuta nella letteratura, quindi per questo è rischiosa, però probabilmente solo queste metodologie rischiose permettono di avere anche dei risultati interessanti, o forse no, nel senso che poi vedremo, magari il paradigma che propongo non funziona, cioè vediamo. E l'ipotesi è quella, è quella di dire che la credenza ha un nocciolo irriducibile, nel senso che la credenza è una nozione. Quando io dico io credo che, e qui quando parlo di credenza in generale, questa prima fase sarà dedicata a una, esclusivamente filosofica, diciamo così, anche perché poi mostrerò come questo lavoro sulla specificità della credenza in realtà è particolarmente adatto a catturare l'idea di credenza religiosa. Però questa è una cosa che dimostrerò dopo. Adesso intanto facciamo veramente un'analisi filosofica generale della questione della credenza, però appunto con questa specifica di questa ipotesi di lettura, di dire quando io dico io credo che, non so, il cielo è blu o qualsiasi altra cosa, sto dicendo qualcosa che non può essere tradotto in maniera esaustiva attraverso altre nozioni, desiderio, conoscenza, non so, auspicio, supposizione, cioè altre nozioni di tipo evidentemente epistemologico, epistemico. Quindi l'ipotesi di lettura di fondo è questa, di andare, cioè è una sorta di indagine, di andare a vedere se esiste e qual è una specificità della nozione di credenza che sia irriducibile ad altre nozioni. E questa è un'ipotesi che ci permette di ridurre innanzitutto la letteratura sterminata della credenza, di andare a vedere letteratura che poi citerò, molto di fatto sarà comunque rapsodica, nel senso che alla fine ho preso i testi che ho trovato interessanti per quello che voglio fare, ma evidentemente ce ne saranno altri, sarete anche voi probabilmente a consigliarmi altre letture. Ecco, quello che mi interessa appunto è quindi innanzitutto mettere ordine. Questa prima giornata forse sarà anche la più complicata, la più noiosa, nel senso che ho pensato utile prendere un po' in considerazione tutte le, non tutte, ma insomma i principali approcci alla nozione di credenza nell'epistemologia contemporanea, e cercare di fare un po' di ordine rispetto a quale criterio. A questo criterio di dire vediamo quelli che ci sono utili per toccare la questione della specificità della credenza, quelli che invece no, cioè quelli che invece sono dei paradigmi sostanzialmente che riducono la credenza ad altre nozioni. E quindi ci sarà parecchio materiale, per questo che prima volta in vita mia ho messo, utilizzerò un PowerPoint, perché sarà più veloce per schematizzare un po' le varie posizioni, i vari modelli. E poi ecco, solamente la prossima volta, in marzo, nel senso che qui sarà appunto un'indagine di orientamento sostanzialmente sulle teorie presenti, di selezione degli elementi che rispetto alla questione dell'ipotesi della specificità della credenza ci servono, e poi la prossima volta, a marzo, raccoglieremo tutti questi spunti e cercheremo di creare sulla base di questi spunti un modello di credenza, che è quello che poi propongo, e questo che io chiamo modello fiduciario della credenza. Poi appunto ne lo affronteremo in maniera molto precisa, con soffermandoci degli esempi precisi, ecco, la prossima volta. Questa volta invece sarà più una questione di orientamento generale nell'ambito delle teorie della credenza. E appunto mi rivolgo a, giusto brevemente, ho messo questa immagine nella locandina, giusto due parole, è un quadro famosissimo di Bruegel, che in realtà probabilmente potrebbe essere quasi più adeguato al percorso di Daniele Bertini sul pluralismo. Vedremo come poi ci saranno molti punti di contatto col percorso di Daniele. Ecco, non vi dico nulla, nel senso che è una cosa a cui arriveremo, soprattutto nella seconda parte del percorso, per mostrare come la proposta che faccio in realtà incrocia quella che in Olanderon in quel periodo veniva a costituirsi come visione, come approccio alle questioni religiose. Qui insomma, non è direttamente in questione della religione, ma vabbè, ci sarà probabilmente occasione per dire due parole di questo. Di questo quale motivo per cui l'ho voluto inserire. Quello che voglio fare innanzitutto adesso è appunto con queste ipotesi che vi ho detto affrontare un po' quella che io chiamo epistemologia della credenza, cioè un approccio epistemologico alla credenza, innanzitutto perché è più abituale, cioè per lo più se andiamo a guardare la letteratura sulla credenza c'è qualcosa di un po' strano, nel senso che tutti parlano di credenza, ma nello stesso tempo quasi nessuno parla di credenza analizzando la sua specificità indipendentemente da come la credenza interagisce con altre nozioni, quella di conoscenza, quella di opinione, quella di, di tutte le altre nozioni tipiche dell'epistemologia. Allora, e vorrei appunto partire da lì, partire da questo modello che è quello più o meno standard, diciamo così, quello che più o meno questo approccio che più o meno viene questo approccio di fondo. Non entrerò evidentemente in tutte le teorie epistemologiche della credenza, ma mi serve soprattutto delineare l'impostazione di fondo. E lo dico subito, la mia impressione è che l'impostazione dell'epistemologia della credenza si rivela sostanzialmente dualista, in un doppio senso, sia nel senso di avere un polo soggettivo che si riferisce alla credenza è un po' l'oggettivo che si riferisce sostanzialmente alla conoscenza, ma che è un'oggettività derivata da due cose, dalla razionalità della credenza, cioè dall'oggettività delle ragioni per credere, e dall'oggettività della verità della credenza. Quindi spesso c'è questa postazione dualista, ma adesso la vedremo un po' più nel dettaglio, e all'interno di questo quadro dualista spesso si ha una visione riduzionista, diciamo, o almeno io la chiamerei così, della credenza, nel senso che in qualche modo non si attribuisce alla credenza una specificità, ma la si traduce sempre nei termini di una conoscenza a cui manca qualcosa. Ma questo adesso lo vedremo più da vicino, perché appunto quello che mi sembra l'impostazione di fondo è quello, il modello standard per quanto riguarda la teoria della conoscenza, cioè l'epistemologia, è quello di pensare la conoscenza come, e qui utilizzo questo, cioè, gli attori che sono in campo, come una credenza giustificata e vera. La conoscenza, questa è una posizione standard, è credenza giustificata e vera. Devo dire subito che nel 1963 Edmund Gettier, americano in realtà, ha proposto un controesempio sostanzialmente, che è stato famosissimo, è stato il punto di partenza di un dibattito lunghissimo sulla questione della conoscenza, non tanto della credenza, dicendo sostanzialmente ci sono casi in cui le credenze sono giustificate, sono vere, ma non ci danno una conoscenza. E non voglio entrare in questa cosa perché in realtà questo ci servirebbe se volessimo fare approfondire la questione della conoscenza, perché questo controesempio serve, ha servito per in realtà aggiungere a questa impostazione un carattere in più. Oggi le teorie, diciamo, standard della conoscenza continuano a mantenere che la conoscenza è una credenza giustificata e vera, più un requisito che risponda, se uno lo considera poi sempre che uno prende il controesempio di Gettier come buono, come funziona, però appunto non voglio adesso entrare lì perché sono questioni complesse e che appunto non ci toccano, perché in realtà è quello che ha aggiunto questo dibattito, ha aggiunto qualcosa rispetto alla nozione di conoscenza, ma non rispetto alla nozione di credenza. L'impostazione di base resta quella, cioè che la conoscenza è una credenza giustificata e vera. Allora, da questa strategia potremmo, allora io utilizzo giusto la lavagna velocemente per poi fare due segni, rispetto a lì dovrò un po' invertire perché la lavagna è verticale, quindi allora mettiamo la credenza sopra e mettiamo giustificazione. Verità. Allora, quello che si fa normalmente, è, cioè quello che dobbiamo fare, se il nostro compito è vedere la specificità della credenza, cos'è? E dire, utilizzare rispetto a questa impostazione un approccio negativo, una strategia negativa, cioè la credenza sarebbe a questo punto, se la conoscenza è una credenza giustificata è vera, la credenza sarebbe qualcosa di non necessariamente giustificato e non necessariamente vero. È così? Beh, no, nel senso che la gran parte dell'epistemologia contemporanea non ha questa posizione rispetto alla credenza. La strada normalmente battuta dall'analisi epistemologica è quella che implica, anche se solo in parte, in misura limitata, quindi non esclude, la giustificazione e o la verità nella nozione stessa di credenza. Allora, per capire come questo, in che misura la specificità della credenza implica una giustificazione e un rapporto con la verità, vorrei partire da due esempi limite, nel senso che sostanzialmente l'idea di dire se c'è questo, questo e questo, abbiamo la conoscenza. Allora, quello che è specifico della credenza non è che non abbiamo più giustificazione e verità, ma l'abbiamo in parte. Quindi abbiamo una credenza con una giustificazione a metà e una credenza con una verità non sicura, diciamo così, o più o meno. Allora, partiamo da due esempi limite. Allora, un esempio è quello di dire la credenza è pienamente giustificata, ma non necessariamente vera. E questo è un primo esempio. E un esempio quale potremmo fare? Non so, la credenza, per esempio, che ci sono, non so, che c'è dell'ossigeno su Venere, che è una cosa importante perché ci potrebbe far dedurre che ci sono forme di vita su Venere, oppure la credenza che, non so, io entro in una stanza e vedo una persona appena morta e uno che fugge insanguinato, e quindi la credenza che l'assassino è quella persona lì che sta sfuggendo. Ecco, in questi casi io sono giustificato a credere questo, nel senso che ho degli elementi forti, delle ragioni che mi fanno credere questo. Nel caso scientifico, dell'ossigeno, ovviamente faccio dei rilevamenti, insomma, delle deduzioni, eccetera. Però non è mai necessariamente vero, perché non posso andare su Venere e andare a vedere e a toccare con mano se c'è ossigeno e io l'assassino non l'ho visto, ho visto uno che sta scappando, cioè ho tutti gli elementi per poter credere che lui è l'assassino, però non è che ho visto il momento in cui lo sta ammazzando. Per cui questo potrebbe essere un esempio, però in realtà se prendiamo questi esempi dobbiamo sempre, secondo me, smussare la pienezza della giustificazione e la vuotezza della verità. In che senso? Smussare la pienezza della giustificazione perché se la credenza non è necessariamente vera, cioè nel senso che può essere falsa, deve esserci almeno la possibilità di fare l'ipotesi razionale che non sia vera, senza poter rispondere, insomma, possiamo rispondere ovviamente. E questo smussa la pienezza della giustificazione, nel senso che se comunque, cioè è difficile pensare a una credenza che non abbia un rapporto con la verità, e se faccio l'ipotesi che non è vera, a questo punto la non verità parziale di questa credenza configura di fatto una giustificazione mancante, cioè nel senso che avrò giustificazioni ma non tutte, cioè sarà sicuramente una che non ho. E quindi in questo senso, anche partendo da questo esempio diciamo più radicale, vediamo come in realtà la giustificazione è più limitata, non è mai piena. E smussare la potenza della verità, anche perché appunto dinanzi alla più perfetta ignoranza di verità o falsità, nel senso che non ho nessuna condizione di constatare la verità o falsità di una credenza, non si dà di fatto una credenza che non aspiri alla verità, e questa è una nozione che spesso viene utilizzata nelle analisi epistemologiche della credenza, cioè che la credenza comunque aspira alla verità, no? In inglese si dice aim truth. Infatti, se il credente fosse certo della falsità, non si darebbe la credenza. Nel senso che è molto strano pensare che se io sono sicuro che una cosa è falsa, ci creda. Quindi, l'aspirare alla verità che resta tale, cioè non soddisfatto, configura di fatto una mancanza di giustificazione. Quindi, a maggior ragione, anche se la prendiamo da questo lato, la giustificazione non sarà piena. Quindi, in questo caso, va smussato in questo senso. L'altro esempio sarebbe quello di avere una credenza vera, non necessariamente giustificata. Allora, qui è molto difficile fare degli esempi, non lo so, io penserei appunto a la credenza di, per esempio, ecco, un bambino che si ritrova dinanzi a un acquario solo, che ha piena conoscenza insomma, sua formazione, dai genitori, eccetera, che i pesci sono, non sono mammiferi, sono al contrario dei mammiferi, che si ritrova a vedere un balenottero che allatta, e lui non può che credere, si sente di credere che, cioè è vera la sua credenza che la balena è un mammifero, però in realtà non ha nessun elemento, nel senso che tutte le ragioni che ha a disposizione per giustificare la sua credenza vanno nel senso opposto, nel senso che tutti hanno sempre detto che i pesci sono, cioè, è un'eccezione, cioè, è, diciamo, l'unico esempio in questo caso potrebbe essere le situazioni eccezionali rispetto alle quali la credenza comunque di fatto che emerge di fatto è vera. Però qui in realtà l'esempio non funziona, non funzioneranno mai secondo me questi esempi, perché se la credenza dipende comunque da un'esperienza, che forse è la cosa minima e più lontana rispetto a una giustificazione razionale, comunque questa esperienza si configura prima o dopo con una ragione per credere, anche se magari una ragione privata o insomma una ragione limitata, una ragione che non è condivisibile perché tutti gli altri pensano diversamente e non... Quindi diciamo che anche in questo caso c'è una difficoltà di pensare a una credenza assolutamente non giustificata. Quindi il formato tipo della credenza è quello provvisto di una giustificazione solo limitata e non di una totale assenza di giustificazione. Quindi diciamo che in questi esempi che ho preso in maniera anche, insomma, rispetto, diciamo, in maniera banale rispetto a quello che è l'approccio abituale, rispetto al linguaggio comune, insomma, di quando si dice che uno crede o non crede in qualcosa, diciamo emerge questo, emerge che comunque l'importanza, almeno con questa impostazione, cioè se utilizziamo questi attori e questo tipo di analisi alla nozione della credenza, emerge il fatto che la credenza ha un rapporto con la verità che normalmente è quello di aspirare alla verità, senza ovviamente avere una soddisfazione, cioè nel senso che se fosse pienamente vera probabilmente la credenza scivola già verso la conoscenza, e che la giustificazione non è mai piena, ma è, come si dice in inglese, truth conducive, cioè in qualche modo orientata alla verità, cioè le ragioni per credere sono delle ragioni che in qualche modo portano, aiutano, favoriscono il fatto poi di arrivare alla constatazione della verità o meno della credenza. L'orientamento alla verità, alternativamente direi, oppure può prendere anche la forma del tener per vero, questa è una forma su cui si è insistito molto, soprattutto a partire dall'insistenza che su questa nozione ha dato Donald Davidson negli anni 60, e che presenta forse una venatura possibilmente più funzionalista, nel senso che sostanzialmente rispetto all'idea che nella credenza comunque sempre si aspira a qualcosa di vero, l'idea che la credenza è un mantenere vero, cioè un tenere per vero qualcosa, un prendere per vero, un assumere per vero qualcosa, sospende di più, cioè un rapporto lontano, se vogliamo, con la questione della verità, nel senso che si perde per vero, però lasciando molto aperto il fatto che qualcosa sia vero o non sia vero. In ogni caso, quello che mi sembra emergere dall'approccio epistemologico, diciamo, alla verità, è che la credenza più abituale presenta delle deficienze, ma solo relative, su entrambi i versanti della giustificazione della verità. Però sulla connessione tra le due deficienze, cioè tra il fatto che la giustificazione non è piena e che la verità non è piena, potremmo dire quanto segue. Questo forse è una questione di dettaglio che però posso lanciarmi, insomma. Cioè che la credenza si configura con una verità non accertata, e ciò spesso e solo in parte a causa di una giustificazione limitata. Solo in parte, dal momento che la limitazione il fatto che la giustificazione è limitata può anche non essere la sola causa del non accertamento della verità. E spesso, dico spesso, perché la limitazione, il fatto che la giustificazione è limitata, può anche non essere affatto la causa del non accertamento della verità. In realtà la connessione tra queste due deficienze, cioè il fatto che la verità è limitata e la giustificazione è limitata, la si può dire più facilmente nel senso inverso, cioè dire che il fatto che la giustificazione di una credenza limitata è sempre in parte a causa del non accertamento pieno della verità, cioè il fatto che non possiamo accertare pienamente la verità costituisce sempre la mancanza di una ragione per credere. E questo è un po' l'approccio che mi sembra, cioè la ricostruzione dell'approccio che mi sembra abituale nella costruzione, cioè di quando si parla di credenza, a partire da una teoria della conoscenza. Per questo dico è un approccio epistemologico alla credenza, perché in realtà si parte da questi attori. E quindi questa analisi epistemologica della credenza mi sembra che profila la credenza come sostanzialmente una conoscenza debole, una conoscenza solo probabilistica, spesso perché è soggettiva. C'è una soggettività, poi vedremo più da vicino, però spesso è così, cioè spesso. Quindi il cardine di questa visione della credenza relativa alla conoscenza sta nell'idea di verità debole, solo probabilistica, spesso perché è soggettiva, di ciò che è creduto. E ciò che è creduto è vero in maniera debole, probabilista. E spesso questa dimensione, il perché, c'è solo una probabilità, non c'è una certezza, è perché è soggettivo, diciamo, la verità di ciò che è creduto. E quindi questa visione mi sembra dipendente dall'oggettività veritativa della conoscenza, però sottolineando appunto le mancanze. Quindi il fatto che la credenza è dedotta negativamente per sottrazione, deficienze dalla conoscenza, da un'idea di conoscenza, mi sembra che va di pari passo con un'impostazione appunto dualista, direi così, dell'epistemologia, nel senso che abbiamo due poli. Uno che potrebbe essere legato alla questione della soggettività, che potrebbe essere immediato, di dire il polo della credenza è un polo soggettivo, il polo della conoscenza, che deriva in realtà da una giustificazione, piena, cioè da avere piene ragioni per credere, tutte le ragioni per credere, e dal fatto che ciò che è creduto è vero, assolutamente vero, invece qualcosa di esterno, diciamo così, rispetto di oggettivo, quindi non soggettivo. In realtà questa è una possibilità di pensare questa polarizzazione soggettivo e oggettivo che mi sembra sempre presente nelle analisi epistemologiche, ma la considererei epifenomenica, come si dice, cioè la considererei una sorta di una possibile esemplificazione di una polarizzazione più di fondo, che si potrebbe dire non ontologica ma logica, tra semplicemente qualcosa di interno alla credenza e qualcosa di esterno, nel senso che qui quello che conta è che in questa impostazione, nella specificità della credenza, si implica una dimensione di giustificazione di verità che sono dipendenti da un'oggettività che non è propria della credenza, che è esterna alla credenza. Ed è questo il motivo per cui ci si apre a una visione della credenza come conoscenza meno qualcosa, come una conoscenza che io poi chiamerò più brevemente divinita, diciamo. Ecco, questo mi sembra un po' l'impostazione standard, che un'impostazione standard ho preso tre definizioni che si trovano, diciamo, qualcosa di più standard. Denzi Sosa, questo è una sorta di manuale di riferimento, uno dei più importanti in ambito anglosassone, che trovate anche nella... e il compendio di epistemologia, insomma quello su cui tutti gli studenti studiano, e che dice appunto il soggetto S crede che P, cioè crede che, non so, il cielo è azzurro o qualsiasi altra cosa, ma vale per una proposizione, laddove questa proposizione è appunto è una proposizione rispetto alla quale un agente S, cioè colui che crede, esibisce un atteggiamento di accettazione. Quindi qui, insomma, il punto chiave è l'accettazione, è l'idea di accettazione, l'idea che c'è un contenuto proposizionale, quello che si parlava anche di cui parlava ieri anche Daniele, insomma, poi appunto si può vedere se è necessariamente formulato in una frase, se è semplicemente un'idea, un concetto, eccetera. Vabbè, questo non è importante, però quello che è importante qui è che in questa impostazione sostanzialmente c'è qualcosa e io lo accetto o non lo accetto. Quindi la credenza sostanzialmente è la dimensione soggettiva di accettazione o no. Ho messo anche un'altra definizione, che è quella di Swinburne, che è un autore che si è occupato largamente di epistemologia, tra l'altro anche di epistemologia religiosa in maniera specifica, e che è una persona che scrive sempre in maniera molto chiara. E lui dice le credenze di una persona sono la loro visione del mondo, esattamente quello che diceva ieri Daniele. Ciò però poi specifica ciò che loro tengono, considerano, mantengono come, assumono come vero sul mondo, e ciò cioè che loro poi spiega ancora che vuol dire questo assumere, vuol dire accettarlo. Quindi ancora una volta il punto chiave è l'accettazione. E non so come si pronunci in inglese questo nome, Chimietto, e che ha scritto, mi pare sulla Stanford, quindi adesso non ricordo più, non so se l'ho messo qua, no, l'ho messo comunque, insomma, è una risorsa online, una delle più utilizzate, diciamo, sulla questione, e dice, pare che ci sia un accordo larghissimo tra tutti i filosofi analitici, cioè filosofi di ambito anglosassone, che la credenza è sostanzialmente un atteggiamento affermativo disposizionale, nel senso che quando io credo io sono disposto a cosa? Sono disposto favorevolmente nei confronti di una proposizione o di uno stato di cose, cioè di un fatto, del fatto che c'è il gruppo, della proposizione che c'è il gruppo, su questo possiamo, si può discutere, però è un atteggiamento affermativo e poi precisa per credere che P, che è una cosa è così, è considerarlo vero, è considerare vero che P. E cioè è considerarlo, prenderlo, considerare che lo stato di cose, la situazione descritta dalla sentenza, dalla frase, dal rinunciato P, avviene, però qui c'è qualcosa, nel senso occorre, qui c'è qualcosa in più, nel senso che qui si dice anche chiaramente che questa cosa poi deve essere vera in un senso esistenziale, cioè forse non è che una sola ipotesi, quindi è qualcosa in più, e questo secondo me è utile perché ci fa capire come l'esternalità, cioè come dall'interno della nozione di credenza, la nozione, quanto la credenza è giustificata e quanto è in relazione con la verità, dipende da un'idea di oggettività alla base delle ragioni e della verità, che in realtà è un'oggettività assolutamente esterna rispetto alla credenza, no, addirittura qui parliamo di qualcosa che succede, niente di più non controllato rispetto alla credenza. E quindi mi sembra che queste tre definizioni, che sono forse le più standard che ho trovato, confermano questa visione che io chiamerei dualista, quindi direi l'approccio epistemologico alla credenza è un'impostazione dualista che rinforza la possibilità riduzionistica della credenza, cioè la possibilità di dire che la credenza è sostanzialmente una conoscenza diminuita. Però prima di vedere altre soluzioni rispetto a questo che chiamerei l'approccio standard, c'è una soluzione diversa rimanendo all'interno di questa impostazione, cioè manteniamo questa impostazione, questi attori, questo modo di analizzare la cosa, ed è riprendere un po' l'idea che dicevo all'inizio, no? Cioè qual è l'unica versione a questo punto di credenza non riduzionistica, sì, in questo approccio? È appunto una credenza che sia non necessariamente giustificata e non necessariamente vera. Abbiamo già visto degli esempi che questo è difficile, cioè almeno può sembrare controintuitivo, sembra da scartare. In realtà c'è un argomento più forte per cui ci farebbe scartare questa opzione, e c'è che in realtà se la credenza fosse non necessariamente giustificata e non necessariamente vera, avremmo difficoltà, sarebbe talmente svincolata dalle ragioni per credere e da un rapporto con la verità, che non avremmo distinzione tra credere in una cosa e pensarla. Non so, pensare che un asino vola e credere che un asino vola, se la credenza, la specificità della credenza non implica nessuna giustificazione, non implica nessun rapporto alla verità, beh, so, a questo punto non c'è più differenza, quindi a maggior ragione ridurremmo o potremmo ridurre, se non avremo una specificità della credenza, cioè quando si dice io credo che l'asino vola non sto dicendo niente di più di quando dico io penso che l'asino vola. E allora questo ci fa tornare alla questione perché questo non funziona, perché in realtà nella credenza c'è una dimensione di impegno, cioè quando io dico credo che l'asino vola, in qualche modo sto sottintendendo che mi impegno a difendere questa posizione, a fornire una difesa di questa posizione, e quindi torniamo a una necessità di una giustificazione per quanto limitata e di un'assunzione di verità per quanto limitata. C'è un'altra pista che però rende in parte giustizia l'idea di una credenza non necessariamente giustificata e non necessariamente vera, e questa pista si riferisce a un dibattito che è il dibattito che si chiama sul volontarismo doxastico, una parola, cioè, in realtà vuol dire una cosa molto semplice, cioè doxastico, doxa in greco significa credenza, insomma, quindi opinione in realtà, insomma, sarebbe più preciso dire, però quindi doxastico vuol dire della credenza, insomma, volontarismo nel senso di pensare sostanzialmente la credenza come una volontà, o meglio, più precisamente, di pensare che la credenza, la parte di giustificazione limitata che la violenza implica, nel momento in cui la violenza implica sempre un impegno a difendere, no? Ecco, quella parte lì della giustificazione dipende dalla volontà, non dipende da, non so, dimostrazioni, prove, eccetera, esterne, ma dipende dalla volontà. Ecco, questa è una posizione rispetto alla quale c'è stato tutto un dibattito. Ci sono le persone che hanno difeso questa posizione e le persone che hanno criticato. Diciamo che il grosso del dibattito, quello più recente, queste sono questioni vecchie, ma quello più recente è che un po' è emerso negli anni 70, soprattutto grazie a un tipo che si chiama Bernard Williams, che nel 70 ha scritto un testo importante, che penso di aver messo anche, sì, The Silent Jubilee, in cui sostanzialmente critica questa, cioè è una posizione anti-volontarista, cioè critica, dice guardate, questa cosa non funziona. È interessante questa posizione, questa critica, quindi l'antivolontarismo doxastico, perché in realtà, e questo è stato chiaro soprattutto nel testo di Lehrer, Kate Lehrer, che trovate sempre nella bibliografia, nel 1979, che tra l'altro cita sostanzialmente delle idee di un tipo che si chiama Daniel Dennett, che nel 77 in una conferenza aveva proposto un po' questa critica, e cioè questi qui sono i primi che hanno criticato direttamente l'idea di accettazione, cioè, o meglio, hanno detto, attenzione, se pensiamo alla credenza come accettazione, rischiamo di pensare all'accettazione in termini volontaristici, cioè di avere una visione decisionista, di dire sì, a un certo punto sta a me decidere se accettare o non accettare la cosa, cioè credere in una cosa significa sostanzialmente dire ok, c'è questo e io decido liberamente, credo o non credo. E loro hanno attaccato questa cosa, dire attenzione, l'accettazione non deve significare decisione libera, volontaria, eccetera. Quindi c'è una potente, direi, perché mi sembra abbastanza intuitiva questa critica, una potente critica antivolontarista, che però, attenzione, questa è una cosa importante, non ha implicato una critica dell'intera dimensione soggettiva della credenza. Cioè, quelli che criticano questa dimensione volontarista non criticano che il fatto che la credenza sia un'istanza soggettiva, un'istanza di funzione, dipendente da quello che crede, ma solo la sua dimensione soggettiva autoriale. Nel senso che, per esempio, questi autori hanno sottolineato, di contro la dimensione volontarista, la dimensione della passività, della spontaneità non arbitraria, l'emotività. Soprattutto Williams ha insistito molto sulla dimensione emotiva, che in realtà sono cose tradizionalmente caratterizzate come soggettive e potremmo aggiungere solo potenzialmente, anche descrivibili in termini puramente oggettivi, per avere anche una visione puramente oggettiva delle emozioni. Quindi un aspetto tipicamente soggettivo della credenza non autoriale non viene praticamente mai messo in discussione dagli antivolontaristi, e uno di questi elementi che non viene messo in discussione è appunto l'accessibilità infallibile alle proprie credenze, cioè il fatto che sostanzialmente io so che credo, o almeno il fatto che il rapporto che io ho con la mia credenza è immediato, non richiede mediazione. Quindi l'interesse della posizione antivolontarista allora dove sta? Sta nel fatto che permette di rendere più complessa la soggettività della credenza, quindi sostanzialmente dire non è limitata all'arbitrio questa dimensione soggettiva, e quindi in questo modo di smussare un po' l'opposizione tra polo soggettivo e polo oggettivo. Alla soggettività della volontà si sostituisce una soggettività, a questo punto utilizzerei soprattutto questa categoria che mi sembra la più forte, una soggettività quello più emotivista, che si presta bene a rendere meno nettamente oppositiva l'impostazione dualista dell'epistemologia della credenza. Infatti le emozioni, per quanto si presentano nel foro della soggettività, cioè sempre il soggetto che ha delle emozioni, si presentano in maniera non arbitraria, in questo senso in maniera più oggettiva, meno, diciamo, controllata dal soggetto. Allora, se teniamo conto dell'interesse della posizione antivolontarista, allora si potrebbe difendere delle nozioni di accettazione, cioè si potrebbero mantenere le nozioni di accettazione standard di cui, insomma, vi ho mostrato nelle tre definizioni principali. Piccola nota, questa nozione di accettazione storicamente, per chi volesse approfondire, deriva in realtà un tempo, già nel Settecento si parlava di assenso, e ci sarebbe una piccola sfumatura tra le due nozioni, però in realtà l'accettazione è una riformulazione della vecchia nozione di assenso. Comunque, quindi si potrebbe mantenere questa nozione di accettazione semplicemente però non schiacciandola sulla dimensione soggettiva pura, cioè quella del volontarista, ma come una figura intermedia tra la decisione volontarista attiva, diciamo così, e quella, una reazione puramente passiva e solo emotiva. Quindi, e questa sostanzialmente era la proposta di Dennett nel 77 in questa conferenza famosa, che viene riportato per la prima volta nel testo di Lehrer nel 79, e cioè sostanzialmente di dire che a portare avanti la nozione di desiderio, cioè di dire che sostanzialmente la nozione di desiderio evidentemente è una nozione a double face, diciamo così, perché da una parte c'è una dimensione autoriale, c'è una dimensione di controllo, c'è una dimensione volontaria nel desiderio, ma nello stesso tempo si desidera anche qualcosa di cioè anche contro se stessi si desidera qualcosa, diciamo così, quindi c'è una dimensione oggettiva. Infatti potremmo dire, se il contenuto della credenza è un desiderabile, l'oggettività del desiderabile inside la soggettività della credenza in maniera più forte di quanto l'oggettività di una ragione struttura o motiva la volontà. La volontà che resta in ultima analisi sempre, ha sempre questo nocciolo di arbitrio assolutamente libero. E nello stesso tempo inside questa nozione di desiderio, inside la soggettività della credenza in maniera più debole di quanto l'oggettività di un'emozione sorge in colui che crede. Quindi questa potrebbe essere una figura intermedia che permette di smussare un po' questa polarizzazione soggettivo-oggettivo e mantenere, tutto sommato, questa impostazione di fondo e l'idea di accettazione come l'idea fondamentale della credenza. Quindi questo dibattito sul volontarismo doxastico è interessante perché fornisce gli elementi per smussare o complessificare quell'impostazione dualista, come dicevo prima, che costituisce forse il prerequisito maggiore per una versione riduzionistica della credenza, cioè di ridurre la credenza a una conoscenza diminuita. Incrinato il dualismo, ma non eliminato, attenzione, qui manteniamo questa impostazione, non abbiamo ancora guadagnato la specificità irriducibile della credenza, anche perché l'emotivismo antivolontarista o le figure intermedie, come quella del desiderio, configurano il rischio di un altro tipo di riduzionismo della credenza, cioè quello che si potrebbe dire un riduzionismo psicologista, cioè di dire che sostanzialmente la credenza è un atteggiamento puramente psicologico che quindi sostanzialmente non è sottoponibile al controllo e all'irregimentazione, diciamo così, delle ragioni. Ecco, però indipendentemente da questo mi sembra che il dibattito sul volontarismo doxastico costituisce un passo in avanti rispetto alla nostra ricerca di una specificità della credenza, quindi ecco, lo metterei così in cantiere, cioè lo mettiamo da parte come uno spunto interessante magari da riprendere. E prima di passare avanti direi che anche il versante puramente volontarista, e qui siamo rimasti nell'antivolontarismo, cioè quelli che criticano è volontario, oppure le figure intermedie, anche in questo altro versante puramente volontarista, cioè soggettivo autoriale, arbitrario, chiamiamolo così, secondo me anche qui ci sono alcuni aspetti interessanti, non in assoluto, cioè non, ma che si applicano in casi molto particolari, cioè in casi molto particolari in effetti la credenza implica e si appoggia esattamente sulla volontà. Quali sono questi casi particolari? Io ne sono sostanzialmente due. Uno per esempio è quello della monetina, testo croce, distribuzione delle probabilità 50-50. Cosa faccio? O non credo, nel senso che 50-50 è... perché dovrei credere che non ho ragione, perché non è che non ho ragioni, ho ragioni ugualmente distribuite, con lo stesso peso per il sì, stesso peso per il no. Però spesso si crede, cioè, di fatto quello che succede è che si taglia il nodo gordiano dell'indecibilità che ci è provenuta dalla probabilità al 50% e noi crediamo. Allora lì chi taglia il nodo gordiano dell'indecibilità è la volontà, che alla fine a un certo punto decidiamo di dire ok, crediamo testa, cioè, secondo me testa. E l'altro esempio in realtà ne fornisce a bizzeffe un tipo che si chiama Carl Ginette in un testo del 2001 che vi ho messo anche in bibliografia. E allora ne prendo solo uno, tanto perché ce ne sono parecchi, ne prendo solo uno, una coppia va in vacanza, chiude la casa, non so, per varie settimane, chiude la casa, partono, e a un certo punto il dubbio, ho lasciato il gas aperto. Allora la questione è, questo qui fa tutta una serie di valutazioni, dice sì, in realtà ho avuto già in passato questo stesso dubbio, sono una persona ansiosa, ogni volta ho avuto questo dubbio, poi quando sono andato a controllare in realtà tutto andava bene. Però il dubbio resta, nel senso che questo qui non si ricorda il momento in cui ha spento il gas. Allora, qui anche abbiamo la stessa situazione della monetina. La monetina considera le probabilità di occorrenza, quindi in qualche modo riguarda la verità. Distribuzione delle possibilità di verità, 50-50. Questo riguarda le ragioni, nel senso che qui, anche qui, c'è uno spettro di ragioni, non è che non siamo in assenza di ragioni, ci sono le ragioni, però sono distribuite in modo tale che si fa il 50-50, cioè si fa che è l'indecidibilità. E lì Cine dice che non quello che succede nel concreto è che noi crediamo. A un certo punto diciamo, sì, credo che ho chiuso il gas. È ovvio che qui ci sono, se vogliamo analizzare bene, ci sono delle strategie pragmatiche, che quindi si inserisce un ordine di questioni di tipo pragmatico e non puramente. Però è comunque interessante, perché comunque questi sono casi molto particolari, che sono, non sempre ci troviamo in una distribuzione delle probabilità 50-50, ci troviamo ad avere tante di quelle ragioni che messe insieme indecidibilità, però di fatto qui si configurano dei casi di credenza rispetto ai quali sembra la volontà a intervenire e sciogliere un'indecidibilità probabilista o argomentativa, indecidibilità che risulta appunto da una neutralizzazione delle probabilità o degli argomenti a causa della loro equa distribuzione. Quindi si tratta di casi interessanti, perché in assenza di ragioni, non in assenza di ragioni per credere o di probabilità effettive di ciò che è creduto, configurano una credenza che pare comportarsi come se tali ragioni e probabilità non sussistessero, perché di fatto si trovano neutralizzate. Ecco, qui ci si ritrova con una credenza non senza motivazioni, ma senza motivazioni discriminanti o determinanti, diciamo così. E quindi può emergere qualcosa di specifico della credenza stessa. Per questo ci interessa questi casi, perché forse sono dei casi che ci permettono di isolare questo che stiamo cercando, cioè una dimensione specifica della credenza che non è riducibile a ragioni per credere, probabilità effettive, eccetera, eccetera. Si tratta di casi limiti, come ho detto, ma appunto saranno utili alla nostra indagine, quindi li riterrei anche questi, insomma, li metterei tra le cose, dagli spunti che poi riprenderemo alla fine. Facendo una piccola nota, che il nodo guardiano dell'indecibilità in questi casi, come nel caso di Ginè e di altri, è tagliato dalla volontà, quindi sostanzialmente dal libero arbitrio del soggetto. Però vedremo nel caso che affronterò il mese prossimo, cioè il caso della vincita della credenza nella vincita della lotteria, che è un caso molto interessante, potrebbe essere anche tagliato dall'idealità oggettiva di quanto creduto. Cioè, non è necessario che in questi casi quello che riusciamo a isolare della credenza sia necessariamente la volontà, sia necessariamente potrebbe anche, però questo lo vedremo altrove. Intanto manteniamo questa impostazione, cioè questo spunto, diciamo così. E mi sembra che qui, ecco, vi ho messo intanto questi elementi utili, andremo ad aggiungere sempre questi spunti, elementi utili alla definizione della specificità della credenza, emotivismo doxastico e figure intermedie nel dibattito sul volontarismo doxastico, e il volontarismo doxastico, in questi casi di cui vi ho parlato, ha ragioni, uno particolare, casi particolari, cioè quelli a ragioni o argomentazioni e probabilità neutralizzate. Quindi riteniamo intanto questi elementi. Vi introduco un altro elemento, prima poi penso di fare una pausa, visto che abbiamo passato già tre quarti d'ora, e cioè in qualche modo, ecco, vi introduco, così ritorniamo sul nostro schema di fondo, cioè l'impostazione dualista, che ho chiamato dualista, o diciamo con un'oggettività polarizzata, cioè un'oggettività esterna rispetto alla credenza, tipica dell'analisi epistemologica della credenza e sottesa a quella, diciamo, potremmo dire, la visione standard della credenza, ecco, di fatto bisogna dire è stata corrosa dall'interno stesso dell'analisi epistemologica. Cioè, molti autori, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, che hanno avuto questa impostazione della questione, hanno in realtà avuto una posizione diversa e particolare. Allora, in particolare mi riferisco al grosso dibattito sulla giustificazione epistemica, perché questo è cioè sulla questione di dire quali sono, come dobbiamo decidere le ragioni per credere. no, ogni ragione abbiamo detto che implica ogni credenza abbiamo detto che implica un impegno, quindi in qualche modo una ragione per credere, quali sono, e questo si chiama dibattito sulla giustificazione, la ragione che giustifica la credenza, giustificazione epistemica, epistemica vuol dire della credenza. Allora, questa corrosione da una parte è dipesa da cosa? È dipesa dal fatto che la nozione di verità è stata discussa anche come indipendentemente, cioè anche indipendentemente dalla sua fondazione su quella di realtà. Questa è una cosa che è nata da un dibattito feroce tra il cosiddetto fondazionalismo e coerentismo della verità, mi sono lento in questo dibattito, sostanzialmente rispetto per chi c'era ieri, rispetto a quello che diceva Daniele ieri, che proponeva due versioni della verità, sostanzialmente la verità uguale realtà, cioè la verità è la realtà, la condizione che attribuiva Heidegger, e l'altra nozione di verità, che è quella classica, corrispondentista si dice, cioè che la verità è la relazione, corrispondenza tra una proposizione, un enunciato, una frase e la realtà. Ecco, questi, diciamo, c'è stato un dibattito che ha portato a un'idea di verità né corrispondentista né l'altra, sostanzialmente che non implica una nozione di realtà, o implica una nozione di realtà talmente ampia e comunque non esterna rispetto alla proposizione, rispetto alla credenza, rispetto a ciò che va considerato come vero o non vero, ecco, non polarizzato, dove non c'è questa polarizzazione, e questo si chiama, viene chiamata verità deflazionista. Vuol dire questo, sostanzialmente che la verità non implica una polarizzazione rispetto alla quale ci si appoggia in maniera diretta o indiretta a una realtà che sta là fuori, diciamo così. Per dire soldoni, poi in realtà su queste cose sono dibattiti enormi, mi scuserete se taglio le cose, cosa c'è, tanto per capirci. Questo da una parte, quindi in qualche modo da una parte si è messo in discussione il fatto che sostanzialmente la verità, nel momento in cui diciamo la credenza implica in qualche modo la verità necessariamente implica una dimensione esterna. Esattamente quella dimensione esterna che ci permette di parlare di conoscenza in genere di credenza. E quindi vi rendete conto che questo rovina, o meglio, ci permette di accettare che la credenza implica sempre un rapporto con la verità, ma non significa che questo rapporto con la verità ci porta necessariamente a una visione polarizzata rispetto alla quale finiamo per prima o dopo per avere una visione della credenza come conoscenza meno qualcosa, una conoscenza di niente. Questo è interessante, però poi in realtà vi dirò che non è così interessante. Però questo, diciamo, è una corrosione di questo approccio dualista, cioè di come questo approccio epistemologico è un approccio dualista. L'altro versante è che si è sottolineato come la giustificazione di una credenza non è necessariamente legata alla verità di ciò che è creduto. Nel senso che ci sono ragioni per credere, io qui avanzerei, direi, come puramente interne alla credenza, intesa come attività di credere, che non sono ragioni in favore della verità di ciò che è creduto. Qui verità lo utilizzo ovviamente nel senso non deflazionista. Quindi non sono ragioni esterne, non sono ragioni, o almeno relativamente esterne. Però qui attenzione, interno-esterno si riferisce alla credenza, non si riferisce a colui che crede, questo è importante. Quindi sostanzialmente c'è questo dibattito che dice quando io, ok, ogni credenza implica un impegno, quindi implica una giustificazione. Questa giustificazione non è che si appoggia a qualcosa che è al di fuori della credenza o dal fatto a come si costruisce la credenza, cioè è interno. Poi adesso su questo poi sarò più preciso. Allora, è evidente come quest'ultima sottolineatura delle ragioni interne per credere è tanto meno necessaria ai fini della corrosione della visione epistemologica dualista della credenza, quanto più si adottano versioni antirealiste oppure deflazioniste della verità, quello di cui ho parlato prima. In entrambi i casi la credenza guadagna un'oggettività indipendentemente da una realtà oggettiva ed esterna, cioè in qualche modo si guadagna un'oggettività della credenza senza dover avere questa visione polarizzata in cui l'oggettività è totalmente esterna rispetto alla credenza. Da una parte, quella di una verità appunto, come ho detto, deflazionista o antirealista, è l'oggettività della verità, e nel caso di deflazionista anche l'oggettività della realtà, a non essere esterna rispetto alla credenza. Dall'altra, quella della sottolineatura delle ragioni interne per credere, ovvero quella di una giustificazione puramente interna, che in realtà qui comincerò a parlare con questo termine, giustificazione doxastica. La giustificazione doxastica è una giustificazione che si riferisce solo a ragioni per credere che sono interne alla credenza stessa. E in quest'altro caso è l'oggettività della ragione a mostrarsi non interna alla credenza, non esterna alla credenza. Ora, tanto la posizione che muove da una verità antirealista o deflazionista, quanto la posizione che insiste sulla giustificazione doxastica, cioè una giustificazione, insomma, ragioni per credere sono interne alla credenza, sembrano tendere naturalmente ad incrinare questa visione dualista della credenza, della postazione epistemologica, quindi una visione dualista della credenza come un accettare, un assentire soggettivo nei confronti di un contenuto oggettivo della credenza in sé, contenuto oggettivo in sé esterno all'attività di credere. Si inclina questa visione. Ora però, rispetto al primo versante, cioè quello della messa in discussione della verità come necessariamente legata alla realtà, bisogna rilevare che la credenza acquisisce sì, senza bisogno di ragioni esterne, l'oggettività, meglio acquisisce quell'oggettività della verità che in un'ottica antirealista o deflazionista finisce per coincidere con l'oggettività della conoscenza. Nel senso che il problema delle teorie deflazioniste è che sì, è vero che io riesco ad avere un rapporto con la verità senza implicare un'oggettività esterna, quindi una visione dualista, però lo faccio come? Utilizzando una nozione di verità talmente ampia e talmente quindi non polarizzata rispetto agli atteggiamenti epistemologici come quello della credenza eccetera, che in realtà è la stessa rispetto alla quale giudico una cosa saputa, quindi insomma che struttura la conoscenza. Quindi di fatto sì, riesco ad avere una verità interna alla credenza, diciamo così, ma allo stesso tempo è la stessa, cioè ho difficoltà poi a distinguere credenze e conoscenze. Ora a questo punto ci torneremo alla fine quando parlerò di Wittgenstein, perché mi sembra il caso un po' della teoria di Wittgenstein questo, e dove c'è un apparente, perché poi in realtà non è così, però un'apparente ambiguità delle nozioni di credenza e conoscenza sotto l'egida della nozione di certezza in Wittgenstein, misurabile appunto nel contesto di una teoria deflazionista della verità. Quindi la materialità da parte questo versante, e mi concentrerei sull'altro versante, cioè il versante in cui si tratta di delineare all'interno del dibattito sulla giustificazione epistemica una giustificazione doxastica come ragione interna alla credenza e al credere. Questo permette di guadagnare degli elementi utili alla questione della specificità della credenza, evidentemente. La giustificazione doxastica, infatti, connoterebbe positivamente la parte di giustificazione limitata proprio alla credenza, cioè quella parte, il fatto che la credenza è una giustificazione limitata e non piena non dipende dal fatto che c'è qualcosa che manca alla conoscenza, ma per quello dico positiva, cioè una giustificazione. Quindi permette di guadagnare elementi utili, indipendentemente appunto dalla sua connotazione negativa, come ciò che non manca alla credenza come conoscenza diminuita. Ecco qui, e qui appunto quello che vorrei fare è dare uno sguardo molto veloce al dibattito sulla giustificazione epistemica e isolare quegli aspetti che ci permettono di costruire quest'idea di giustificazione doxastica in cui le ragioni per credere sono interne alla credenza. Allora, per fare questo mi appoggio a questo signore qui che si chiama William Alston e che in un testo del 2005 che vi ho messo in bibliografia, lui ha proposto una teoria abbastanza complicata, insomma abbastanza eclettica, diciamo così, della giustificazione epistemica, però la cosa utile che io sfrutto è che lui ha fatto un elenco abbastanza esaustivo di tutti i desiderata, cioè le cose che servono per giustificare una credenza. No, li ha messi un po' tutti dentro e poi ha detto, la sua teoria è quella di dire ne prendiamo un po' di tutto un po', adesso la faccio bene, però insomma di dire li combiniamo un po' e riusciamo in qualche modo a giustificarci. Allora, a me non interessa tanto la sua teoria quanto il fatto, lo sfrutto un po' perché in realtà è un elenco quasi esaustivo rispetto al quale poi aggiungerò un paio di elementi. E quindi li butto tutti giù, ve li dico e poi vi dico quelli da, secondo me, utili da tenere per una nozione di giustificazione doxastica. Vi faccio notare che la distinzione tra giustificazione doxastica e giustificazione che io chiamo epistemologica, cioè che riguarda questo ambito, questa postazione, è lo stesso Alston che la fa. Lui invece di chiamarla epistemologica la chiama proposizionale, però insomma è lui che propone proprio anche questo termine di giustificazione doxastica in maniera precisa in questo senso. Beh, giusto piccola nota.
Visto i passi alla credenza come dalla parte del doxastico, no? Mi veniva una ragione per credere che forse riguarda più invece l'impostazione epistemologica, che però non mi sembra sia emersa, cioè è la questione della della testimonianza, no? Cioè, è chiaro che questo...
Sì, c'è dopo.
Ah, ok. No, perché sì. Mi sembra rilevante sia sì, per sì, il sì. Ma anche per esempio...
Ma è abbastanza completa la cosa. Nel senso che adesso finisco con questa cosa, che tutto sommato sono tutte posizioni che rientrano qua dentro, e poi ci sono queste qui che secondo me non rientrano qua dentro, ma vi spiego perché, ce ne sono quattro ancora, le ragioni che non sono qua dentro, e poi c'è la Wittgenstein.
Aspetta.
quindi sì, arrivo anche lì. Allora, i desiderata, ve li metto lì. Un primo desiderata chiaro è la verità, l'abbiamo già detto prima, evidentemente qui dipende quale verità intendiamo, perché insomma, detto, è verità deflazionista, ma già un po' disattivato la nozione deflazionista, perché almeno ho già indicato che se pure non abbiamo questo problema della polarizzazione grazie alla verità, non è che perché abbiamo la verità abbiamo la polarizzazione, però alla fine il rischio è di non confondere credenza e conoscenza. Poi ci torniamo su questo. Evidentemente questo è un criterio non utile per noi. L'evidenza, attenzione, perché anche ieri si è parlato di evidenza. Evidenza, perché qui per lo più ci riferiamo alla letteratura anglosassone, è una parola tecnica. In italiano evidenza significa chiarezza, vividezza, insomma, non è il caso. In inglese evidence significa sostanzialmente un elemento provante. Spesso si utilizza anche nei polizieschi. Per esempio, una cosa interessante per capire la differenza con l'italiano è che in inglese si dice I have some evidence of something. Cioè io ho qualche evidenza. In italiano non è mai qualche, perché l'evidenza non è qualcosa, è un carattere, non è che ho qualche evidenza. Perché in realtà evidenza si tratta di avere elementi utili per provare, per dimostrare, per verificare, per qualcosa. Ovviamente qui innanzitutto preciso che quando si parla di evidenza, poi più avanti parlerò di evidenzialismo, cioè di quelli che hanno una teoria che si basa sull'evidenza, si sta parlando di questa cosa qui, cioè di avere degli elementi che confermano, diciamo così. Ora qui c'è un dibattito enorme, che tra l'altro è vecchio, ma che è scoppiato negli anni 90 fino ai primi anni 2000, sui vari tipi di evidenzialismo, cioè su vari come considerare la questione di evidenza. Ne approfitto giusto per dire che l'evidenza comunque la scarterei, perché comunque implica qualcosa di esterno rispetto alla credenza, e quindi ci porrebbe un'idea di giustificazione rispetto alla quale comunque l'essenza della credenza dipenderebbe da qualcosa di esterno alla credenza, e quindi presta il fianco evidentemente a una non alla specificità, a parlare di una specificità della nostra credenza, ma a parlare della credenza in termini relativi a questo qualcos'altro. Attenzione, l'evidenza può essere, e quando dico esterna, lo ripeto ancora una volta, esterna rispetto alla credenza, non a colui che crede, perché in realtà abbiamo delle teorie interessanti, anche evidenzialiste, rispetto alla quale l'evidenza è una nozione interna a colui che crede. C'è tutta una corrente molto vecchia, ma anche nell'ambito anglosassone comincia con uno che si chiama Roderick Chilton, e che nel dibattito recente sull'evidenzialismo in qualche modo è stata sposata da uno che si chiama Feldman, che dicono che l'evidenza sostanzialmente su basi percettive è qualcosa di interno, cioè non è una cosa che sta lì fuori, in realtà questo non cambia nulla rispetto alla credenza, è comunque qualcosa di esterno, nel senso che comunque è qualcosa che non è insito nella costruzione della nozione di credenza, nell'atteggiamento di credere, ma è riferito all'oggetto, a ciò che è al contenuto di ciò che è creduto. Quindi anche questa la scarterei. L'altro, questi primi tre sono tutti e tre in qualche modo ruotano attorno a una dimensione di oggettività esterna, di realtà esterna, cioè la capacità di difendere la probabilità della credenza, un altro elemento per giustificare la credenza. E qui evidentemente quando ci si riferisce alla probabilità della credenza ci si riferisce comunque a un aspetto rispetto al quale le cose accadono o non accadono, quindi niente di più esterno rispetto alla credenza che parlarne in termini di probabilità, soprattutto di capacità di difendere la probabilità, quindi dimostrare in qualche modo che le cose stanno in un modo piuttosto che in un altro, perché sono successe certe cose e non altre, eccetera. Quindi escluderei questi qui che in qualche modo hanno una visione, appunto, che indicano una dimensione esterna. Ecco, poi ci sono alcuni desiderata che riguardano le condizioni in cui una credenza viene formulata o può essere formulata. Quindi questo da adesso in poi ci sono quali sono le condizioni per cui una credenza è giustificata. Ci sono vari tipi di condizioni. Ci sono le condizioni che riguardano colui che crede, che riguardano il credente. E una delle condizioni di cui si parla, attenzione, queste adesso che vi dico, queste due prime condizioni che vi dico riguardano colui che crede, sono due condizioni necessarie ma chiaramente non sufficienti per la giustificazione della credenza. La prima è appunto il funzionamento appropriato delle facoltà cognitive, nel senso che insomma il credente non deve essere un imbecille, o meglio, deve sostanzialmente essere una persona normale. Attenzione, può sembrare una cosa un po' ridondante, dice vabbè sì, è ovvio. Non tanto, perché questo in effetti è abbastanza importante, ci sono due, lo stesso Cicero di cui dicevo prima, ma soprattutto Plantinger, è che in effetti nella loro visione rispetto a cui la credenza dipende da delle, non è disposizionalista, non è di una disposizione, ma dipende da delle disposizioni, cioè sostanzialmente io credo una cosa perché sono disposto a crederla, perché sono, ho delle facoltà, ho un passato, anche volendo anche in maniera proprio di fisica, insomma, innata, diciamo così, e sono disposto a credere una cosa piuttosto che un'altra. Allora, quindi in alcuni casi questo criterio è molto importante, per alcuni autori appunto questo criterio è sufficiente, questo criterio basta per dire che la credenza è giustificata. Io ripeto, dal mio punto di vista sono dei criteri necessari ma non sufficienti, appunto, a meno di non dire che c'è una visione deterministica per cui insomma se io nasco così dovrò, non potrò che credere queste cose, eccetera, eccetera. Quindi ve lo metto, ma non lo riterrei. L'altro che riguarda sempre quello che crede è l'accesso cognitivo all'evidenza. Che vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente a questi elementi probanti io devo poter avere accesso. Cioè, se io dico che c'è il blu e poi voglio dire ah sì, guarda, c'è, non so, guarda in alto, insomma, devo poter avere accesso al fatto che al cielo, devo poter vedere il cielo, devo poter avere la visione, i colori, eccetera, eccetera. Questo è l'accesso cognitivo all'evidenza. E anche questo, secondo me, si riferisce e ritorna ancora a quelli di prima, perché si appoggia ancora di nuovo all'evidenza. Quindi anche questo lo manterrei scartato, diciamo. E poi ci sono le condizioni, queste sono quelle che invece ci interessano di più per la giustificazione doxastica, che riguardano il processo di formazione della credenza. Quindi come arrivo a formare una credenza. E qui c'è tutto un dibattito che è nato, soprattutto stato promosso da Linda Zagzewski, che trovate appunto sempre il riferimento bibliografico. Cosa sono le virtù intellettuali? In realtà si dice appunto per arrivare a formare una credenza c'è bisogno di avere un senso della giustizia, di avere perseveranza, di avere empatia, di avere integrità, di avere coraggio intellettuale, di avere fiducia nella ragione. Cioè tutte queste dimensioni, che un tempo, cioè Aristotele parlava di queste cose, sostanzialmente sono tutte disposizioni. Poi lì uno può avere una visione più o meno innatista di queste virtù. Anche se non sei un innatista, cioè sostanzialmente anche se dici queste virtù si acquisiscono, si esercitano, sono importanti, sono cose latere rispetto alla credenza, ma sono importanti per arrivare a un processo corretto di costruzione della credenza. Cioè io quando credo in realtà non posso giustificare una credenza, non posso avere quella parte limitata che stiamo cercando necessaria alla credenza di giustificazione, quella parte di giustificazione non posso, quella parte lì in realtà dipende da questo, cioè dipende dal fatto che io sono sempre coerente quando ragiono, insomma, quelle che appunto possono essere chiamate virtù intellettuali, che vi ho detto più o meno. E questo mi sembra invece un elemento interessante, perché è un elemento rispetto alla giustificazione doxastica, perché queste sono questioni interne, cioè non dipende dal contenuto di ciò che credo. Questo la giustificazione dipende semplicemente da come si costituisce, dalla correttezza con cui si costituisce la credenza. L'altro elemento che riguarda il processo di formazione della credenza è quello che viene chiamato affidabilità, in inglese la trovate come reliability, e qui c'è un dibattito enorme. Diciamo l'autore principale che ha portato avanti questa posizione si chiama Alvin Goldman, e non solo, nel senso che poi c'è un dibattito abbastanza ampio. Ecco, qui su questo dico che dipende un po', il processo di formazione è affidabile, dipende perché, nel senso che se è affidabile per esempio perché si basa su evidenze, evidentemente questo non è un criterio utile per noi, perché però potrebbe essere un criterio utile, nel senso che potremmo avere per esempio una versione pragmatica dell'affidabilità, di dire è affidabile quando funziona sempre, quando in realtà non sbaglia mai, eccetera. Come dire, è corretto, non si creano problemi di comprensione dalle persone, eccetera, eccetera. Quindi potremmo avere una versione più leggera, che non si basa su un contenuto evidenziale, ma per esempio pragmatica dell'affidabilità. In questo senso lo raccoglierei tra gli elementi utili per la nozione di giustificazione doxastica. Altro elemento sempre che riguarda il processo di formazione, questo non citato da Aston, ma sostanzialmente è il punto di forza, il cavallo di battaglia di un autore che si chiama Wolfersdorf e che ha lavorato quasi tutta la sua vita sulla questione della giustificazione epistemica, è la corretta pratica di indagine, quello che lui chiama corretta pratica di indagine. Anche qui vale un po' lo stesso discorso della affidabilità, nel senso che lui dice sostanzialmente per giustificare una credenza il processo che mi porta alla creazione della credenza deve essere accompagnato da una conoscenza di tutto quello che è implicato da questa credenza, e questa pratica deve essere sostanzialmente fatta bene, insomma non deve essere contraddittoria, insomma tutta una serie di criteri. Anche qui appunto dipende quanto all'interno di della correttezza proposta qui da Wolfersdorf ci si riferisca ad elementi esterni rispetto alla credenza, o quanto invece per esempio sia una formazione, un'impostazione più, o per esempio pragmatica, o comunque non che riguarda solo la correttezza della formulazione della credenza stessa. Diciamo che questi sono elementi che rispetto con un altro che vi dirò dopo, in qualche modo costituiscono quello che spesso si chiama deontologia epistemica, cioè che io quando formo una credenza devo avere una deontologia, nel senso che devo rispettare tutta una serie di norme di correttezza della costruzione della credenza che fanno sì che la credenza non sia una cosa assurda. Ripeto, anche qui ve la dico molto 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 tagliando le cose con l'accetta, però ecco, direi che questo è un elemento che potrebbe essere considerato utile rispetto alla costruzione della nozione di giustificazione doxastica. E poi ci sono le condizioni che direi generali rispetto alla credenza, e anche queste direi che sono le condizioni necessarie ma non sufficienti. Allora, che la conoscenza o la credenza, cioè il fatto di avere una conoscenza o credenza ben fondata sullo statuto epistemico positivo della credenza, che significa? Significa che sostanzialmente io devo sapere o avere una credenza ben fondata, che richiederebbe però in effetti un circo, una regressione, del fatto che la mia credenza è una credenza, non è qualcos'altro. È una credenza positiva, epistemico positiva nel senso che è qualcosa di specifico. Questo mi sembra sicuramente una condizione necessaria, ma che sicuramente si può ritenere, ma sicuramente non è dirimente rispetto alla questione della giustificazione, nel senso che sicuramente se ho una credenza devo anche devo sapere che sto credendo, una cosa che tra l'altro ho detto ieri anche negli lema, sicuramente non basta questo, insomma, per giustificare una credenza, o per almeno per costruire quella parte di giustificazione limitata che stiamo cercando qui e che chiamiamo doxastica. L'altro è la permissibilità. Sono tutti elementi, diciamo, abbastanza leggeri, cioè nel senso di dire permissibile, che significa? Significa che, insomma, non è contraddittorio sostanzialmente, che la mia credenza è permessa nel senso che non cozza con una contraddizione, con delle cose impossibili. Per esempio, se io credo che domani sono sulla Luna, beh, insomma, tutto è possibile, però insomma probabilmente una credenza non permessa. Questo già riguarda più il contenuto, però potrebbe essere anche una credenza semplicemente formulata in maniera contraddittoria o che implica una contraddizione al suo interno, e quindi in questo caso non è permissibile. Queste sono cose che in qualche modo poi si richiamano, perché evidentemente per vedere se una credenza è permissibile o meno in qualche modo serve l'esercizio di un diritto intellettuale, fa parte uno dei criteri di una corretta pratica di indagine, eccetera eccetera. Questo, diciamo, un elenco che serve soprattutto per individuare un po', forse un po' impressionisticamente, ma per individuare quest'idea di giustificazione doxastica. L'altro appunto che le basi di una credenza non vengono obbligazioni intellettuali, siamo più o meno sullo stesso piano, insomma, le obbligazioni intellettuali sono appunto la coerenza, la non contraddizione, questo tipo. E a questo aggiungerei la semplicità, che è una nozione che non cita Alston ma che cita Swedburn, che mi sembra abbastanza interessante, più interessante di quello che sembra a primo acchito, perché che vuol dire? Perché la tendenza sostanzialmente non è ridondante o che non ha elementi ridondanti al suo interno. Cioè, sostanzialmente è una nozione che ci dice se la cadenza deve essere semplice, significa che in qualche modo è un carattere che va nella direzione della primitività, cioè che va nella direzione di dire che la credenza deve essere qualcosa di non riducibile ad altre credenze, sostanzialmente. E questo criterio è molto utile da un certo punto di vista, perché ci permette di selezionare quelli che poi sono, per esempio, le credenze di base, le credenze non riducibili. Quindi è un elemento utile che però evidentemente richiederebbe anche lui un'analisi. Su questa questione della primitività torneremo poi su per quanto riguarda Wittgenstein, evidentemente. Però volevo metterlo insomma tra nel trattato. E poi ci sono altri desiderata che riguardano le conseguenze, questo in particolare c'è uno che è tipicamente deontologico, almeno viene chiamato deontologico, che riguardano le conseguenze, cioè dire io credo bene, quali sono le conseguenze della mia credenza, se le conseguenze sono più o meno funzionano, non sono contraddittorie con le altre credenze, eccetera, allora la credenza è giustificata. Evidentemente qui andiamo in una direzione deontologica da una parte e dall'altra pragmatica, nel senso che la considerazione delle conseguenze della credenza evidentemente può essere intesa in un senso esplicitamente pragmatico. Quali sono? La responsabilità nel sostenere la credenza, cioè il fatto che io credo in una cosa, sostanzialmente un po' l'idea di impegno che vi dicevo prima, cioè io credo in una cosa, mi impegno e quindi sono responsabile, nel senso che non è che lancio la pietra e nascondo la mano, nel senso che se io credo che il cielo è blu, poi in qualche modo sono responsabile, e se in un futuro qualcuno mi dice che il cielo è rosso, io sono lì a dire no, il cielo è blu. Quindi questa è responsabilità, quindi volendo si riduce un po' all'idea di coerenza in questo caso, però in questo senso però un'idea di coerenza che si applica alle conseguenze della credenza, quindi anche a quanto la credenza influisce rispetto al dibattito con altre persone, rispetto alla coerenza con le altre credenze. Questa è un'altra cosa, capacità di aumento di spiegazione e comprensione, cioè questa è una cosa in più, direi, questa non la manterrei come un elemento fondamentale, nel senso che in effetti uno dei vari criteri per giustificare la credenza è il fatto che la credenza ci aiuta poi a spiegare le cose. Il fatto che io dico che il cielo è blu, una ragione per dire che il cielo è blu potrebbe essere il fatto che dire che il cielo è blu ci aiuta a capire un'altra cosa o a comprendere un fenomeno, un altro fenomeno. Coerenza con altre credenze, questo già un po' più o meno l'ho detto prima, sostanzialmente è il fatto di avviso. Io credo questo, se però è contraddittorio con tutte le altre credenze che ho detto, evidentemente c'è un problema e quindi la credenza non è giustificata. E l'ultimo, la sistematicità. Questo è un po' il principio olistico. Tutti e due, sia quello della coerenza che della sistematicità, sono due principi che sostanzialmente vanno nell'idea dell'olismo, quello che viene chiamato olismo, che sostanzialmente l'idea che si è toccata poi spesso anche ieri, che sostanzialmente tutto è connesso, e quindi una credenza potrebbe essere la correttezza di una credenza, la giustificazione di una credenza potrebbe essere semplicemente dedotta dal fatto che funziona bene con tutte le altre credenze. Nella misura in cui c'è una minima parte di discrasia rispetto alle altre credenze, allora non funziona. Questa è un po' l'idea di fondo dell'olismo, che è che è toccata, diciamo, da questi due desiderata di cui parla Alston. Ecco, quindi io manterrei questi, come ovviamente qui è relativo, bisognerebbe per ciascuno andare più nel dettaglio, eccetera, però rispetto un po' all'impostazione di fondo, direi che la giustificazione doxastica, cioè la giustificazione limitata in cui le ragioni limitate per credere sono interne alla credenza, non si riferiscono a qualcosa di esterno rispetto alla credenza, ecco, per delineare questa dimensione di giustificazione che appunto chiamiamo doxastica, direi che queste sono probabilmente desiderata più importanti, o quelli da considerare in maniera più che ci delineano un po' questa idea di giustificazione doxastica: l'esercizio più intellettuale, l'affidabilità del processo di formazione della credenza, la corretta pratica di indagine, sottolineati, la semplicità, la responsabilità nel sostenere una credenza, la coerenza con l'altra credenza e la sistematicità. Quello che emerge sostanzialmente, se vogliamo dirla,
queste che che hai evidenziato in diretto sono le cosche tullidiane,
che io ritengo utili per delineare la nozione di giustificazione doxastica.
Non sono criteri di necessità, possibile.
Di necessità per cosa?
Per la giustificazione doxastica.
Sì, cioè nel senso che...
a tuo avviso sono utili, no, nel non senso tu, che...
Cioè, nel senso che secondo me sono utili la misura in cui uno è necessario, cioè sono necessari tutti o necessario qualcuno. Qui bisogna andare un po' nel dettaglio, prendere degli esempi specifici, vedere quali esercizi di intellettuali, in che termini, l'affidabilità, se appunto si riferisce a un'evidenza, se è considerata pragmaticamente. Diciamo che le intuizioni di fondo, secondo me, sono quelle. La situazione di Oxassi non sta in piedi molto se abbiamo una nozione pragmatica della credenza. Su quello, secondo me, sta molto facilmente in piedi. Rispetto a questa questione, su cui tornerò fra un po' dopo la pausa, direi che le intuizioni fondamentali sono quelle del deontologismo e dell'olismo, cioè l'idea che sostanzialmente una credenza ha una ragione interna nella misura in cui la ragione per credere è interna quando questa ragione sostanzialmente va nella direzione della coerenza, della correttezza, di tutto quello che è richiesto per non essere contraddittori, per non essere quindi che chiamerei deontologismo, cioè una deontologia professionale, in questo caso una deontologia epistemica, e dall'altra parte l'intuizione olista, cioè l'intuizione sostanzialmente che appunto questa correttezza è più forte, se non è semplicemente un criterio di dire vabbè sì, basta che non è contraddittorio, sarebbe troppo poco, no, questo è un criterio tipicamente che riguarda appunto le conseguenze dell'assunzione della credenza. L'olismo c'è di dire in realtà, attenzione, se qua tutto funziona, se la credenza funziona rispetto al resto, non è importante poi che io la sostenga con dei dati di fatto, l'evidenza, eccetera. Se tutto sta in piedi, probabilmente è così, insomma. Quindi, ovviamente stiamo parlando di giustificazione limitata, perché stiamo cercando di individuare la specificità della credenza. A me la giustificazione doxastica interessa per dire la specificità. Questo cosa significa? Che mi interessa un aspetto limitato della giustificazione. Se questi criteri sarebbero anche sufficienti, pienamente sufficienti per giustificare una credenza, beh, a questo punto una credenza pienamente giustificata è già qualcosa che va verso la verità, è già qualcosa che non individua la credenza nella sua specificità. La credenza nella sua specificità è qualcosa che può essere giustificata, che ha quella dimensione di impegno che abbiamo isolato per distinguere la credenza dal pensiero, necessaria alla credenza, ma quell'impegno evidentemente non può essere un impegno esaustivo, o meno può essere, ma se lo è, a questo punto la credenza è pienamente giustificata, che veramente è solida. Beh, insomma, come la distinguiamo dalla conoscenza? Cioè, sostanzialmente diventa una conoscenza. Per questo che il lavoro della giustificazione doxastica è un lavoro in cui la giustificazione e questi elementi di giustificazione non è un problema se sono necessari ma non sufficienti per la giustificazione completa. Quindi in qualche modo accetto l'idea che la giustificazione doxastica non è la giustificazione, e quindi mi distanzio da alcuni autori che considerano la giustificazione doxastica come necessaria e sufficiente per avere una giustificazione della credenza. Però è in questo dibattito che secondo me si trovano quegli elementi che ci permettono di rendere conto di quella dimensione di impegno tipico della credenza, che però non implica un riferimento alla realtà esterna, un'oggettività polarizzata, come ho detto io, rispetto alla formazione della credenza. Quindi in questo senso mi serve e trovo utile questi elementi e l'idea di giustificazione doxastica. Niente, io farei una breve pausa, perché poi adesso passiamo ad altre, insomma, ad altre questioni, tra cui appunto quelle, altre due sostanzialmente, quella che poi chiamerò non evidenzialismo, poi più in particolare cos'è, e poi il modello wittgensteiniano, che è un modello potente e diverso rispetto a questi elementi che abbiamo raccolto. Intanto appunto questo è il punto a cui siamo arrivati, secondo me, come elementi utili alla definizione della specificità della credenza. Poi ho detto prima, motivismo doxastico, figura di termine di dibattito volontarismo doxastico, volontarismo doxastico in casi particolari, quelli a ragioni e probabilità neutralizzate, e la giustificazione doxastica, così come l'ho descritta brevemente attraverso questi caratteri che trovate elencati e che manteniamo intanto come spunti utili per arrivare a un modello che individui la specificità della credenza.
Parliamo poco?
Sì, se
Vado io? Allora. Sostanzialmente tu hai assunto in un'ora un quarto di centinaia
di anni. No, è ovvio, no, è il vizio, no, è ovvio, il vizio allora, di questa prima lezione che purtroppo volevo dare, potevo partire da un esempio concreto e costruire il mio modellino, però volevo dare più, volevo orientarmi rispetto a un dibattito esistente.
Allora, volevo dire questo, che chiaramente una ricostruzione di tutti i dibattiti in corso, insomma, è ampiamente discutibile. Ponendoci le stare, però lasciamo perdere la questione appunto della ricostruzione del dibattito. C'è un punto che mi fa problema, cioè mi dà un po' l'impressione che sia ovviamente il dibattito costruito per portare acqua un po' al mio che vuoi sostenere, e riguarda il problema della nozione di credenza, con cui tu cominci, no? Credenza, giustificazione, verità, conoscenza. A me verrebbe da dire che la credenza è se recupero le tre definizioni, ecco qua. Allora, a mio avviso, di queste tre definizioni, la prima direi che è quella che è in modo non controverso accettato dalla quello che Ciniel lo chiamiamo.
Come?
Lo chiamiamo Ciniel, il terzo, non sapendo che dobbiamo pronunciare.
Sì, 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 ecco, sì,
diciamo, c'è un widespread agreement, no? Secondo me sarebbe sulla definizione di Nancy Ressosa, non sulla sua.
Sì.
Nel senso che secondo me il widespread agreement che c'è nella comunità analitica riguarda il fatto che la credenza è una posizione rispetto alla quale noi dobbiamo una citazione. Ok? Già quella di Swinburne pone qualche problema relativamente alla questione che noi la riteniamo necessariamente vera. Quella di Ciniel, a mio avviso, solleva una quantità di controversie per cui credo che quasi, cioè, non ci sarebbe nessun accordo. Se prendiamo la ricerca sulla storia di Nietzsche,
allora l'ho messa solamente perché lui sì, pretende sì, questa cosa, perché in realtà
assolutamente, però insomma, qui appunto, intanto lui dà per scontato che ci sia una sorta, cioè che la verità vada presa in senso corrispondentista, e direi che questo già suscita un vespaio, però lasciamo perdere questo discorso. A mio avviso, il punto che volevo fare è questo: se prendiamo per vera la prima, la definizione di Nancy e Sosa, io direi così, cioè che la credenza è una qualsiasi attitudine di accettazione di una posizione. Questa credenza la definirei epistemica, cioè la definirei per quello che io comprendo nel dibattito all'interno dell'epistemologia analitica. Questa credenza è epistemica nella misura in cui ambisce ad essere una verità, o meglio, è una conoscenza, mentre invece è doxastica nella misura in cui diciamo è un'opinione personale. Io direi che la distinzione fra credenza e fra elemento epistemico e elemento doxastico è in fin dei conti una distinzione fra all'interno della credenza, fra quelle credenze che ambiscono ad essere conoscenze e quelle credenze che restano opinioni personali. Però vabbè, questo è un punto che
poi questo diciamo è rinfrancare l'impostazione che da cui mi sono un po' voluto distanziare, nel senso che l'impostazione che ho chiamato polarizzata rispetto al quale abbiamo un polo soggettivo, un polo oggettivo,
diciamo. Assolutamente il punto,
cioè il problema, perché secondo me il punto chiave è questo, cioè il mio problema è che mi sembrava di rilevare che indipendentemente dalle mille varianti questa impostazione secondo me porta necessariamente a una visione riduzionistica della credenza, cioè porta necessariamente anche la credenza, cioè o ho una idea di credenza irrazionalista di fondo, come se la considero pura o isolata rispetto alla questione epistemologica, o la credenza totalmente irrazionale e totalmente che non si pone una questione della verità, ma allora a questo punto non riesco a distinguere dal pensiero, e quindi ho un altro tipo di riduzione. Cioè il grosso problema è che se ho questo, la riduzione della credenza è al pensiero. Se ho invece l'altra versione, riduco la credenza a una conoscenza diminuita, una conoscenza con qualcosa che gli manca. Allora, è lì il mio problema, dobbiamo limitarci a questo. Allora, però, se l'ipotesi non è vera, cioè se dico questa ipotesi che c'è una specificità, questa per esempio potrebbe essere una tesi che dice ok, se è così, non c'è una specificità della credenza.
Aspetta, invece...
Sì.
Certo. Penso che sostanzialmente nel fondo che la credenza sia specifica rispetto alla conoscenza e che questo modello riduzionista non funzioni sia corretta. Non non so se questa è la strada per arrivarci, perché ti spiego. Quella appunto che a me fa problema riguarda la distinzione corretta fra giustificazione e verità. Cioè la credenza, perché una credenza che non si può ritrovare la verità non necessariamente si confonde col pensiero e non è necessariamente razionale, perché appunto è in qualche modo giustificata. Ok, è in qualche modo giustificata, cioè per quella credenza io ho delle ragioni, quindi non è un atto irrazionale soggettendosi e l'accetto. Ora, in qualche genere di ragioni, dove stanno le ragioni? Quando tu hai fatto l'esempio del fuggitivo, del morto, io vedo una persona che fugge esaminata, dice, cioè, nel corpo delle mie evidenze mi portano a credere che lui sia l'assassino. Dice, quindi io sono parzialmente giustificato a crederlo, ma questa credenza non è vero perché io non l'ho vista, hai detto a un certo punto, no?
Però ho visto l'assassino stesso.
No, sì, l'ho vista. Allora, a mio avviso non è così. Cioè, l'analisi della situazione è, io sono giustificato a credere che quello sia l'assassino. Se è vero o non è vero, non dipende dal fatto che io lo sappia o meno. Cioè, se è vero o non è vero che lui è l'assassino, non è un qualche cosa che necessariamente entra all'interno della giustificazione della mia credenza, cioè lui può essere l'assassino.
Beh, però diciamo ci sono delle evidenze.
Se io lo vedessi, cioè se il problema della verità fosse il fatto che io lo vedo, cioè io avrei accertato che le giustificazioni che porta la mia credenza fanno sì che la mia credenza sia vera, ma è un problema della giustificazione, cioè il fatto che io lo veda o non lo veda, l'assassino che compie l'omicidio, è qualcosa interno alla sfera della giustificazione, cioè delle ragioni che io ho per credere che lui sia l'assassino o meno. Okay? Il fatto che lui sia l'assassino o meno non dipende dal fatto che lo accetti io, dipende dal fatto che qualcuno ha ucciso quella persona. Cioè, un conto è la sfera della verità, un conto è la sfera della giustificazione, così come è impostata, mi sembra che, come dire, la verità è una giustificazione completa. Quindi non solo c'è il riduzionismo della credenza alla conoscenza, ma poi anche nella ricostruzione del dibattito una sorta di riduzione della giustificazione alla verità. Cioè la giustificazione è incompleta nella misura in cui io ho ragioni non conclusive, nel momento in cui queste ragioni diventano conclusive, quello è vero, ma è vero non perché io ho delle ragioni per sostenerlo, è vero perché è vero. Ora, posto questo, secondo me qui c'è una distinzione proprio nettissima all'interno del dibattito.
Però aspetta, se io ho tutte le ragioni, cioè immagino una giustificazione completa, se io ho tutte le ragioni per credere e considero la verità, appunto, poi appunto, lasciamo stare la verità deflazionista perché è un caso a parte, diciamo.
Sì, poi possiamo mettere dentro anche altro.
Però prendiamo la verità corrispondentista. E la verità si definisce sul fatto che una proposizione vera se obtains, cioè se il suo stato di cose occorre. Ora, il fatto che occorre è necessariamente costituisce una ragione per credere.
Esatto.
E costituisce esattamente l'ultima.
E quindi esattamente giustifica.
Allora, se costituisce esattamente l'ultima, questo cosa significa? Significa che se io ho tutte le ragioni per credere, avrò anche quella lì. Perché se io non le avessi tutte, allora a questo punto posso dire, perché quello che succede nel dibattito è che c'è ambiguità sulla giustificazione completa. Cioè si dice io ho la giustificazione per, però non si dice quante giustificazioni e cosa determinano. Ora, se io ho tutte le giustificazioni, secondo me ho una conoscenza, e se le ho tutte, ho anche quella lì particolare, che è quella che mi deriva dal fatto che c'è corrispondenza tra la proposizione e la realtà.
Allora, questo è vero nel caso che io affermo una credenza vera, ma non è vero nel caso che io affermo una credenza falsa. Cioè, la giustificazione è l'accertamento della verità nel caso di una credenza vera, e questo possiamo essere d'accordo, okay? Però la giustificazione è il processo che mi consente di asserire che quella proposizione è vera o non vera, ma al tempo stesso, come dire, io posso essere giustificato a credere credenze che non sono vere. Il punto è
questo. Adesso è giustificato, però non è mai in maniera completa.
Cioè, mai in maniera completa, ma un conto è l'accertamento della verità, un conto è la verità. Come dire, allora, no. Ammettiamo.
Però Cioè, secondo allora, me...
Giuseppe, scusa un attimo, il punto è questo, ammettiamo
una persona... Sta introducendo una nozione metafisica di verità, cioè sta introducendo un punto di vista extra-razionale, cioè che non considera le ragioni di credere o per non credere, e sta dicendo, boh, io dall'alto vedo se le cose sono vere, e poi quel poveretto che è limitato dice, ok, sì, lui siccome è limitato ha tutte le ragioni per credere quella roba, ma non è vero. Questa è una visione, come dire, dall'esterno.
No, questa può essere una visione anche dall'interno. Allora, io sono al cinema e vedo una scena di amore fra i protagonisti del film. Io sono, come dire, giustificato a credere che loro due si amino, ma in realtà è falso.
No, però non sei giustificato in maniera completa, perché se sei nel cinema sai che è un cinema, sai che, cioè, sai che è una finzione, quindi sei giustificato a credere che nel film si amino.
Il processo psicologico, cioè, il processo psicologico della persona che guarda il film è vero, però.
Prendiamo Matrix, no? Prendere il primo film, visto ieri se ne parla.
Io non l'ho visto.
Ma prendiamo Truman Show allora, se può semplice, no? Il protagonista del film ha tutte le ragioni per credere di stare vivendo in un mondo come tutti gli altri ci stanno vivendo, ma non è vero.
Vabbè.
E questo è il punto, cioè la giustificazione, cioè io vedo una persona che fugge insanguinata e vedo un corpo morto, e cioè io ho tutte le ragioni, io ho le ragioni per credere che la persona che sta fuggendo sia l'omicidio, ma la verità della mia credenza non consiste nel fatto che io abbia quelle ragioni o meno, la verità della mia credenza consiste nel fatto che lui sia stato effettivamente ucciso da quella persona o meno, cioè,
ma non dipende dalla credenza, però costituisce una ragione per credere, cioè,
ma certamente non è per questo che giustificazione di verità sono due cose distinte,
appunto, sì, no,
cioè è vero che la verità
di verità come una giustificazione completa, questo me ne mette su uno stesso, cioè riduce una nozione all'altra. Cioè, è un
io non sto dicendo che una giustificazione completa necessariamente implica la verità, nel senso che semplicemente porre un grande punto interrogativo su qual è la completezza. Quello che sto dicendo è che se c'è la verità c'è giustificazione completa.
Però
secondo me è molto
funzionale. Cioè diciamo che la verità
questo, perché nel dibattito, cioè per come lo leggo io, chiaramente posso sbagliarmi, però la giustificazione è assoluta come due cose distinte, proprio perché si ammette la possibilità di essere giustificato a credere diciamo falsità e di essere appunto tu dici che significa completa, tu intendi completa come una giustificazione che mi dimostra in modo ultimativo che la mia credenza è vera. A mio avviso molti autori invece intendono giustificazione nel senso come un insieme di ragioni che mi inducono a credere per vera quella proposizione, in modo tale da non farmi limitare la sua verità, da non farmi prendere in considerazione il fatto che quella non sia una verità, e tuttavia quella credenza è falsa, cioè ammettono la possibilità di avere una giustificazione.
Sì, però guarda caso la considerano prendere per vero, questo significa che mantengono la distanza rispetto alla verità, che è esattamente la misura in cui non hanno tutto il... cioè se io avessi tutte le giustificazioni, è ovvio che c'è sempre, cioè, vuol dire, la finitezza dell'uomo, cioè, è ovvio che c'è sempre, le giustificazioni saranno sempre incomplete. L'idea di giustificazione completa è un'idea asintotica, insomma, un'idea che non è che si realizza mai una giustificazione completa. Però, guarda caso, si realizza quando, vabbè, poi si può anche dubitare sulla percezione diretta e tutto, però si realizzerebbe quando c'è verità. Allora, è ovvio che dal punto di vista della giustificazione, io lascio sospeso sempre l'ipotesi che poi la verità come distinta dalla giustificazione c'è. E per quello che dico holding true, cioè per quello che dico la migliore giustificazione della credenza comunque mi fa tenere per vero una cosa, ma non dire in maniera, diciamo, metafisica, o comunque dal punto di vista terzo, che è vera, perché qui bisogna. E il problema però è che, cioè, a me interessa sostanzialmente la giustificazione, interessa poco la verità, perché la verità, il fatto che una cosa avvenga o non avvenga, sì, non lo so, nel senso che alla fine, cioè, chi lo vede, cioè,
interessa poco, però mi sembrava che nella ricostruzione tu portassi la giustificazione sullo stesso piano della verità, quando invece a me sembra che
non sullo stesso piano, quello che voglio dire è quello che voglio dire, che il tenere per vero che è lì che c'è l'implicazione della verità, nel momento in cui comunque nelle mie argomentazioni, nelle mie ragioni per il fatto che io ho delle ragioni per credere, nelle mie giustificazioni per credere, c'è sempre comunque anche una giustificazione rispetto alla verità, nel senso che una giustificazione mi porta alla verità, non nel senso che siccome è vero allora sono giustificato. Però appunto dico verità, non dico di true, insomma, è quello che adesso non lo dice Nancy Sosa, lo dice Swim, però insomma lo dicono in tanti che nella misura in cui sono giustificato posso tenere per vero, non dico tenere per buono, no? Dicono tenere per vero. Allora non c'è una connessione diretta, nel senso che evidentemente la verità non è per giustificazione che la tengo, però c'è connessione, c'è quello che si chiama aiming at truth. È logico, perché lì c'è un dibattito, c'è quelli che non accettano il fatto che la credenza è necessariamente orientata alla verità. Però nel processo di giustificazione c'è un orientamento alla verità. Ora, qual è la verità? Non è la verità della giustificazione sufficiente per farmi dire tengo per vero, no? È la verità. Aiming at truth, true di aiming at truth. È truth, è la verità, quella separata dalla giustificazione. Quella verità lì che si aspira, non è quella verità lì che si mantiene, che si evolve, no? Quella è una verità appunto tenuta, no? Però la verità che si aspira. Allora, che ci sia una connessione tra verità e giustificazione, cioè è ovvio che non è la verità che mi dà la giustificazione ultima, nel senso che diciamo che non si pone più la questione della giustificazione se c'è la verità da un certo punto di vista, cioè se io stesso avessi l'acquaintance totale, sicura della verità. Logico, da un punto di vista terzo, vista la finitezza dell'uomo, ci sarà sempre una posizione, cioè è strutturalmente impossibile in questo momento di acquaintance della verità, motivo per cui l'analisi epistemologica mantiene separate le due cose, ma questo non significa che io posso avere una giustificazione completa che non abbia nessun riferimento alla questione della
verità. Però non capisco perché mantiene la E, no? Cioè, allora, a quel punto lì la conoscenza sarebbe una credenza o vera o pienamente giustificata se tu ammetti una nozione di verità del tipo non oggettivista, insomma.
Allora, mantieni la E perché se tu avessi una credenza vera, ma tu non avessi ragione per crederla, quella non è una conoscenza.
Sì, ma se
è un assurdo.
Però questo è il problema della conoscenza, che poi alla fine ci interessa un po' meno, nel senso che.
Il punto, però, che secondo me stiamo facendo, cioè tutti e due.
Sì, ma da una parte la giustificazione rientra nella verità, dall'altra invece non
gestisco
la verità.
Magari c'è una giustificazione. Invece, secondo me, la giustificazione in realtà sono due cose distanziate nel dibattito, quelle, cioè un conto è la giustificazione, un conto è la verità, perché ritorniamo a quell'esempio, secondo me c'è tutta la quantità, cioè tutti gli giuristi non accetterebbero mai che la giustificazione della verità che quell'uomo è l'assassino consiste nel fatto che tu l'hai visto. Perché un'evidenza non costituisce mai una giustificazione, cioè l'evidenza.
Però ci sono gli elementi che interessano perché giustamente sono indipendenti da.
Cioè chi accetta la teoria, quindi questo pragmatista della verità, ti dice che le ragioni per credere o non credere un enunciato stanno semplicemente nella coerenza con tutto l'insieme di.
Ma infatti questi sono gli elementi che secondo me ci permettono di avere una nozione di giustificazione indipendente dalla verità e quindi anche dalla questione della conoscenza, nel senso che comunque ed è il motivo per cui mi interessa, perché appunto non configura la credenza come conoscenza diminuita. Non è però il caso in tanti altri casi, e secondo me spesso sono i casi standard, perché la questione il coerentismo e l'olismo della giustificazione epistemica, cioè, non è che proprio va per la maggiore, nel senso che comunque la gran parte dei molti casi che ho trovato sono piuttosto nel senso di dire no, cioè la credenza è semplicemente una conoscenza probabile, e quindi si parte da un'assunzione della questione della conoscenza e quindi della verità eccetera eccetera, si dice sì, però siccome io sono finito, siccome il mio punto di vista non ho la certezza, è solo probabile e quindi è solo una credenza, no? Non è una conoscenza, è solo una credenza. Ora, e contro questo modello qui, io non dico che tutti, no, c'è un grosso dibattito di quelli che fanno la teoria dell'olismo, che sono le cose che io voglio ritenere per l'idea di specificità della credenza. Però è un'impostazione molto forte questa qui, e che secondo me in parte è sottesa alla nozione, a una certa lettura della nozione di accettazione.
Sì, non è un gran problema, è quello della costruzione di base, secondo me, però io direi che. Che la credenza sia una conoscenza probabile mi sembra già che non la definirei la posizione standard. La posizione standard mi sembra la prima, cioè quella che la credenza è semplicemente una proposizione rispetto alla quale noi siamo portati ad accettarla. Poi quando questa credenza ambisce ad essere una conoscenza.
Sì, però secondo me è questa che a me è sempre sospettata.
E lì si pone il problema della relazione fra giustificazione e verità.
Però per me il problema dell'accettazione è tutto la questione del dualismo che dicevo, soggettivo oggettivo, comunque più fondamentalmente del dualismo tra credenza con ragioni interne e ragioni esterne. È lì il problema, secondo me, nel senso che comunque, secondo me, quelle posizioni tendono ad andare nella direzione poi di assumere un'oggettività esterna, che guarda caso è l'oggettività della conoscenza, della verità. E esterna cos'è? È qualcosa che non riguarda ciò che posso fare io rispetto a questi modelli polarizzati. E questo qui è esattamente la misura per la quale la verità è separata dalla giustificazione, la misura per la quale la conoscenza è qualcosa di oggettivo, indipendente dalla mia accettazione. Cioè, allora, è questa impostazione di fondo che secondo me non ci porta lontano. Anche se tu dici, ok, manteniamo separata la verità, io mi limito alla giustificazione, alla dimensione funzionalista, no? Di dire mantengo per vero, eccetera, eccetera. Resta quest'idea che c'è un lato soggettivo, per cui la credenza spogliata di tutto, se volessimo estrarne la specificità, sarebbe una sorta di atteggiamento irrazionalista soggettivo che potrebbe andare in tutte le direzioni, e che poi è arginato da ragioni ovviamente provvisorie, insomma, che non toccano la questione puramente oggettiva della verità. È comunque un approccio dualista che considera: c'è un contenuto, c'è una cosa di cui, guarda caso, visto che si tratta spesso di proposizioni, non di rappresentazioni, poi ci sono anche le questioni Barker, Marcus, Kalnecker, rappresentazionalista e non proposizionale. Però guarda caso si tratta di proposizioni, guarda caso si tratta sempre di verità, cioè quelle proposizioni sono sempre soggette a una considerazione di essere vero o essere false, sì. Indipendentemente da, cioè, e allora mi dico, è sensata, allora io ho introdotto anche l'ipotesi di DN, cioè di complessificare un po' questa nozione di accettazione in maniera non così polarizzata soggetto-oggetto. Secondo me la visione polarizzata tende quasi naturalmente, mi rendo conto che non è automatico, ma tende quasi naturalmente a una visione della credenza come conoscenza diminuita, come conoscenza probabile, o come certo. Oggettività diminuita, se vuoi, cioè magari non mettiamo la parola conoscenza perché la conoscenza ci richiede parecchia roba, però
in linea di massima, secondo me, hai ragione nel modo in cui lo dici, ci devo pensare, perché a me verrebbe da spontaneamente da pensare che la posizione, diciamo, di partenza nel dibattito attuale, che diciamo è la posizione mainstream, è quella per cui la credenza ha a che fare con la giustificazione, cioè io sono intitolato a credere una credenza, sì, quando sono giustificato. Le conoscenze sono invece giustificate e anche vere. La verità è qualcosa di staccato dalla giustificazione, e la giustificazione è qualcosa che riguarda il problema dell'accettazione, cioè perché l'accetto. Ecco, io sarei portato.
Sì, però attenzione, ci sono i casi in cui non ho ragioni per credere, ma la credenza è vera. Parliamo di credenza. Diciamo che non è una credenza.
Non ho ragioni per credere, ma la credenza è vera, è ancora.
Però io credo, cioè, nel senso che comunque si continua a parlare in termini di credenza. Allora, se vogliamo, visto che questo è il punto di partenza, che io sto cercando di isolare.
Forse ho motivi, cioè il discorso che dici te, quando ci butti dentro anche l'emotività, il volontarismo, forse le credenze che io credo, cioè le credenze vere che non sono giustificate a credere, sono credenze in cui i motivi che io ho per crederla non sono ragioni, ma sono motivi.
Guarda, c'è un problema di fondo che forse ho sbagliato a non dire all'inizio, nel senso che questa indagine che io ho messo sotto legge dell'ipotesi della specificità della credenza, dire isoliamo, questo non significa che quello che io sto cercando di isolare è la credenza, esaurisce la nozione di credenza. Io sono il primo a riconoscere che nella credenza si fa quello, che la credenza è una conoscenza probabilistica, cioè la gran parte delle cose che si fanno quando si crede, una parte delle cose che si fanno sono esattamente quelle che io sto criticando. Quindi quello che a me interessa è isolare un nocciolo irriducibile della credenza, che secondo me c'è in ogni credenza e che fa della credenza una cosa diversa da qualsiasi altra cosa, e quindi veramente la cosa essenziale, ma questo non significa che la credenza si riduce solo a questo. Per questo vi dico, quando io isolo questa dimensione iperlimitata, iper dove la giustificazione c'è solo con alcuni aspetti, non ha, è solo per isolare quello che a me sembra il nocciolo irriducibile di ogni credenza, ma non significa che ogni credenza è solo quello. Ogni credenza è anche una conoscenza probabilista, è anche implicante, cioè. Allora, se volete, è un po' un lavoro, tutto questo lavoro che sto facendo oggi non è nel senso di delineare cosa è in maniera esaustiva, cosa è la credenza, è in maniera di delineare qual è quella, cioè di cercare di far venire fuori in maniera evidentemente astratta rispetto agli esempi concreti, qual è quell'aspetto della credenza che ci interessa perché è veramente quello che fa la presenza della presenza, insomma quello che la caratterizza come irreducibile, come specifica. Ora, mi sembra che la gran parte degli approcci ci dicono della presenza delle cose non così rilevanti per poter difendere l'idea che la presenza è specifica. Ci dicono comunque delle cose vere, non è che ci dicono delle cose sbagliate, non è che tutte stiamo perché sarebbe buttare a mare, insomma, secoli di filosofia, non ha senso, anche solo pragmatico. Però, secondo me, è fuori pista, cioè ci dicono tutta una serie di cose utili, vere, rispetto alla credenza, ma che non ci dicono dov'è lo specifico. Però, per trovare lo specifico bisogna fare piazza pulita di tutte queste cose e isolare alcune altre. Quindi, forse questo aiuta a dire che è ovvio che in esempi non sono pienamente calzati in questa direzione, la ricostruzione è relativamente falsata se uno pensa a un'idea di restituire la pienezza o insomma la credenza in tutte le sue aspetti, eccetera.
Cioè, devo isolare l'essenza della credenza, sì. Se togli quello non è più una credenza.
Sì. Okay. E allora, per isolare questa cosa qui, secondo me bisogna fare piazza pulita di una gran parte, della gran parte degli approcci contemporanei che io chiamo epistemologici, che secondo me rientrano in questo tipo di approcci, questo tipo di, insomma, di discussione. E ripeto, quando tu chiedi a qualcuno, ai testi, cos'è la credenza indipendente da tutto il resto, l'unica cosa che resta è questa nozione di accettazione. Secondo me è troppo poco. È troppo poco soprattutto perché è una nozione chiaramente polarizzata, dove c'è una polarizzazione sottesa, che secondo me va molto di pari passo con questa idea di credenza come una scienza giustificata.
Un oriented reflection è un problema che mira
sì,
a portarla. No, cioè, questo è relativamente insignificante, nel senso che
lui
non dibattito lo costruisce
come
vuole, però mi fa molto problema, cioè, partire intendendo la giustificazione in funzione della verità, non piuttosto come due domini separati, perché te l'ho detto, cioè, mi sembra che sostanzialmente esistono nella letteratura due tipi di credenze, le credenze epistemiche e le credenze doxastiche. Intendendo quelle seconde, quelle che mirano a essere conoscenze e quindi sono giustificazione e verità, dove la verità però è ancora da accertare, altrimenti sarebbero conoscenze. Le credenze doxastiche, dove invece, come dire, non si interessano del problema della verità, cioè non si pongono il problema della verità come accertamento e piuttosto si concentrano sulla giustificazione che il soggetto della credenza ha per avere quella credenza, perché sono le credenze doxastiche, però vabbè, insomma, ripeto, la questione.
Le credenze doxastiche sono di meno di quello, cioè si riferiscono a caratteri della giustificazione precisi che mettono da parte non solo la verità, la B maiuscola, non lo so, ma anche tutti quegli elementi evidenziali, cioè tutti quegli elementi che si appoggiano a oggettività, chiamiamole come vuoi, esterne rispetto alla credenza stessa.
Certo, questo siamo
e questo è un passo in più rispetto a dire la giustificazione doxastica semplicemente lascia stare la verità, perché quella roba già conoscenza.
Questo sono d'accordo.
Questo non è un passo più importante.
E poi c'era quella lista di cose che te tieni utile per definire la credenza, ma si parla dopo.
Sì,
no?
Sì,
andiamo
sì.
A fare...
Facciamo magari una pausa, perché ci sono altri due punti abbastanza importanti da toccare.
Nel momento in cui tu dici ci sono due tipi di credenze, però li chiamano tutte due credenze, allora qual è il nocciolo che gli fa credenze? Cioè, tentativo o credenza?
Di cosa volevo dire inizialmente, vabbè, cioè, la prossima seduta ci sarà tempo per ritornare su queste cose. Perché quello che farò poi la prossima volta sarà sostanzialmente riprendere questi spunti che adesso sto elencando e cercare di metterli insieme in un modello che sarà appunto, utilizzerò una nozione di fiducia, quattro nozioni di fiducia in realtà, per cercare come si chiama il modello fiduciario, ma questo sarà per la prossima volta. Quello che voglio fare adesso, dopo aver elencato questi elementi, in cui appunto ci siamo limitati intanto alla giustificazione doxastica, cioè a degli aspetti delle ragioni interne alla credenza, dando un po' per scontato che le ragioni esterne si implicano sempre un'oggettività sostanzialmente evidenziale rispetto alla nozione di disciplina di evidenza, cioè a un elemento esterno che ci permette esterno alla credenza che ci permette di giustificarla. Ecco, c'è dell'altro, nel senso che in effetti, per continuare la ricognizione un po' degli studi recenti di epistemologia sulla questione, ci sono delle ragioni ci sono delle ragioni esterne che non sono delle evidenze, cioè che non configurano quel dualismo di cui dicevo di prima, perché si costituiscono su un altro piano ancora, non è semplicemente qualcosa di oppositivo rispetto alla credenza, non riguarda innanzitutto il contenuto veritativo la dimensione veritativa del contenuto della credenza, ma sono di altro tipo. Allora, prima di passare al non evidenzialismo, che sono appunto, ne elencherò quattro di ragioni non evidenzialiste, voglio giusto citare un'altra versione che potrebbe, una versione particolare di evidenzialismo, che è la versione fenomenologica, che in qualche modo è la versione più immanente, quindi la nozione più immanente di evidenza, quindi in questo senso più lontana da un diapolarizzato in cui l'evidenza è totalmente esterna rispetto alla credenza, e quindi si collegherebbe in un piano non dualista. E quindi qui un po' c'è l'idea che l'esperienza, appunto intesa nel senso fenomenologico, sarebbe una ragione non esterna in un certo senso, perché non costituisce un'oggettività polarizzata alla credenza, però in effetti qui, secondo me, se si prende sul serio, infatti non la svilupperò, voglio giusto menzionarla, se si prende sul serio la dimensione fenomenologica, secondo me si pone lo stesso problema che è sollevato per le teorie antirealiste e diffrazioniste della verità, cioè in realtà una visione fenomenologica dell'evidenza, l'evidenzialismo fenomenologico, secondo me va necessariamente nel senso di un'idea di verità deflazionista, per cui di fatto abbiamo poi, sì, avremmo la possibilità di utilizzare l'evidenza come ragione interna, quindi non esterna, non polarizzata, però in realtà avremo poi l'altro problema di distinguere nettamente una credenza da una conoscenza, nel senso che di fatto poi le credenze in un'ottica fenomenologica, evidenzialista fenomenologica, configurano delle forme di conoscenza, o almeno è più complicato, e lì bisogna fare un lavoro che non sto qui a fare adesso, perché richiede poi un'analisi della fenomenologia e di alcuni suoi aspetti specifici. Sicuramente è più difficile distinguere la dimensione doxastica dalla dimensione epistemologica. Allora, le ragioni che voglio elencare, che dico appunto, diciamo, non evidenzialista, sono appunto, voglio appunto isolarne quattro, che non poggiano quindi su un'evidenza o una verità che si contrapporrebbero alla credenza in maniera dualista. Allora, queste quattro sono, ragioni perché non evidenzialiste. La prima sono le ragioni del fideismo puro, in senso religioso no. In questo caso la ragione per credere poggia su argomenti esclusivamente dipendenti dall'assunzione, un'assunzione fideistica della verità, e le quali non presentino nemmeno a posteriori un interesse o un senso legato a ragioni dipendenti dalla fede. Allora, qui è difficile in realtà trovare veramente dei difensori di questa posizione, se il fideismo è puro. Si potrebbe pensare a Tertulliano, a alcune argomentazioni di Kierkegaard. C'è un testo di Sider che veniva citato a proposito come Robert e non Ted Sider, del 1980, che va un po' in questa direzione, si chiama, credo, qui assurdo, un punto interrogativo. Però diciamo che mentre le forme moderate di fideismo, che non pure, troverebbero sostanzialmente feconda analisi nei vari modelli di credenza più studiati, quindi in qualche modo rientrano in quello che sotto altra forma è quello che sto dicendo qua, una forma pura di fideismo non credo sia degna di alcuna considerazione filosofica, cioè è una contraddizione di termini rispetto all'analisi filosofica, perché oltre alla messa in gioco di una contraddizione che, facendosi presto performativa, non riesce ad acquisire nemmeno la forma utile del paradosso, che spesso si cerca inutilmente di farle prendere, lo studio del fideismo puro, secondo me, resta solo un vizio insensato del pensiero, e quindi liquiderei in maniera molto sbrigativa le ragioni esterne per credere sulla base di un fideismo puro, perché semplicemente non riesco a vederne la connessione, cioè secondo me si svincolano da quell'idea fondamentale che una credenza implica un impegno, e queste ragioni se ne sono totalmente svincolate da tutte le altre ragioni di cui normalmente la filosofia si occupa. Diventa un argomento ad hoc sostanzialmente, c'è poco da dire, insomma, prendere o lasciare, insomma, c'è non le ritengo degne di analisi. Possono essere accettati, sicuramente, però insomma, mi sembrano fuori da ogni possibilità di considerazione filosofica. Quindi eliminiamo le altre ragioni, sono le ragioni fenomeniche. E cioè c'era un po' l'idea ieri che Daniele introduceva quando introduceva la parola prima fase, secondo me, nel senso che qui ci sono alcuni autori che dicono che in realtà queste sono ragioni che si basano sulle apparenze e o sulle intuizioni, cioè qui il dibattito è quando si dice io ho una ragione per credere perché sembra che, ho ragione per credere il cielo blu perché mi sembra che il cielo blu, oppure ho una ragione per credere perché ho l'intuizione che il cielo blu. Ora, il dibattito sull'intuizione mi sembra più scivoloso e più complicato. Gli autori di riferimento non li ho messi nella bibliografia, ma sono sostanzialmente Biller e Sosa. E appunto è tradizionalmente scivoloso come dibattito perché si muove all'interno appunto della polarizzazione soggettivo e oggettivo da cui ci vorremmo svincolare, nel senso che da una parte il dibattito mi sembra che si può implicare un'istanza soggettiva da una parte implica l'istanza soggettiva dell'introspezione, cioè quando si dice che io ho un'intuizione di qualcosa necessariamente si implica l'introspezione, e a questo punto avremmo sostanzialmente un'istanza puramente soggettiva, nel senso che le ragioni si poggiano su appunto su una considerazione puramente soggettiva, chiaramente, e dall'altra l'istanza oggettiva rispetto alla questione delle intuizioni è solamente laddove si avesse una visione realista, visione, nel senso di una visione, cioè di un vedere, però inteso in senso realista, qui penso evidentemente a in parte a una certa fenomenologia, soprattutto a Scheler, però ho difficoltà a pensare una nozione di intuizione che non si collochi o da una parte o dall'altra rispetto a questa polarizzazione, che è quella che in qualche modo sto cercando di superare. Forse appunto l'intuizione fenomenologica, una certa lettura di intuizione fenomenologica potrebbe, però appunto vedi sopra, cioè è il discorso che facevo prima sopra anche rispetto a livelli di essenzialismo fenomenologico. Quindi per quanto riguarda le apparenze invece sembrano costituire delle ragioni esterne, appunto non evidenzialiste, più appropriate rispetto alla presunzione di credenza, ma ovviamente da sole le apparenze sono chiaramente insufficienti, su questo tutti hanno più o meno convenuto, nel senso che se ho un'apparenza, cioè, la ragione è chiaramente insufficiente a motivare una credenza. Gli stessi Biller e Sosa, che difendono l'intuizione, sottolineano questo aspetto. E a questo proposito può essere interessante menzionare la posizione di Huemer, un autore, non è Huemer che sta a Parma, un altro autore americano, che nel 2007 ha scritto un articolo cercando di difendere questa posizione e sostanzialmente aggiungendo al criterio dell'apparenza, cioè dire che l'apparenza sono delle ragioni esterne o evidenzialiste per credere, a patto che vi si aggiunga a questa condizione, cioè l'assenza provvisoria di confutazione di ciò che appare. Ve la chiama absence of undefeated defeaters. Ora, questo Huemer chiama questo approccio, diciamo, liberale, perché insomma in realtà è un approccio molto largo, nel senso di dire sì, prendiamo le apparenze, basta che non sono, cioè che non sono state confutate, e va bene, insomma. E lo chiama giustamente phenomenal conservatism, cioè un conservatismo fenomenale, cioè una sorta di dire sì, molto liberale, nel senso di prendere sempre una maglia molto larga rispetto alle ragioni, ma vi rendete conto che si tratta sostanzialmente di un argomento finalmente di tipo pragmatico, perché le apparenze funzionano solamente come ragioni provvisorie, sostanzialmente per ora non sono confutate, anche se da sole idealmente, teoricamente non sarebbero sufficienti per far nulla, però andiamo avanti, insomma, andiamo avanti così, accettiamole, e quindi sono per definizione evidentemente fallibiliste. Quindi è un argomento non evidenzialista, però di tipo evidentemente negativo sostanzialmente, quindi, e che mi sembra da una parte si appoggia all'idea di olismo, quello che dicevo prima, cioè a un'idea di sostanzialmente di ragione per credere sistematico coerentista. Infatti lo stesso Huemer si appoggia molto all'analisi di Bonjour, che nel 1985 ha scritto un testo importante in difesa di una posizione olistica della giustificazione della credenza, e lo stesso Lehrer, che ho già citato però in un testo, La teoria sulla conoscenza del 1990, e poi sostanzialmente hanno una valenza laddove sono considerate da un punto di vista pragmatico. Quindi tutto sommato, sia per la debolezza della pressione dell'intuizione, o almeno la scivolosità del dibattito sulle intuizioni, sia per questa unica versione che in qualche modo rifluisce nel pragmatismo, lascerei sospeso, anche solo lasciando magari aperto il discorso fenomenologico che non affronto qui, le ragioni fenomeniche come elementi utili per la nostra lavoro di isolare la specificità della credenza. E poi ci sono le ragioni pratico-morali, cioè ragioni pratiche di tipo morale. E laddove si distingue campionamente una ragione pratica come sostanzialmente diversa dalla ragione teorica che domina il dispositivo epistemologico della credenza. Ora, perché in questo caso non si trasformi in un caso di fideismo puro, si dovrà ovviamente mostrare la pertinenza razionale, cioè che c'è comunque un terreno comune in termini di razionalità tra la sfera morale e la sfera teorica epistemologica, e questo significa sostanzialmente avere una teoria morale, cioè avere dei contenuti morali di tipo teorico, cioè che si appoggiano su una razionalità in parte consistente con la razionalità teorica tipicamente assunta nelle analisi epistemologiche. Ecco, questo è un punto che lascio ugualmente sospeso, nel senso che probabilmente io avevo l'idea nella quarta lezione di affrontare questa questione. Però lo lascio sospeso, non so se avrò il tempo, anche perché questo richiederebbe veramente appunto avere una teoria morale solida, che non è scontato, e rispetto alla questione della credenza in particolare, probabilmente riusciamo a cavarci ad avere un modello di credenza specifico indipendentemente da questa, dall'assunzione di queste ragioni non evidenzialiste di tipo pratico morale. E le ultime ragioni che vorrei elencare sono quelle di tipo pratico, pragmatico, e qui l'abbiamo già un po' accennato, no? Rispetto anche alla olistica, soprattutto quella deontologista, rispetto alle conseguenze delle ragioni per credere, rispetto a Humer, a questa ipotesi di apparenza consolidata da questo argomento della non computazione, eccetera eccetera. E su questo molto brevemente mi sembra doveroso citare il testo famoso di William James, The Will to Believe, del 1896, perché tutto sommato lì troviamo proprio le affermazioni di fondo, le affermazioni più forti legate a questo approccio pragmatico, che però in realtà vedremo hanno una serie di limiti, almeno per la lettura che farei io del testo di James, che dirò brevemente. Giusto una nota, c'è un autore che ho messo in bibliografia che si chiama Michael che nel 2011 ha cercato, uno dei pochissimi che ha cercato di mettere insieme le ragioni tipo pratico-morale con le ragioni tipo pratico-pragmatico, avendo quindi sostenendo una teoria di giustificazione della credenza su base non evidenzialista. E questa congiuntura lo fa più nel senso dell'utilità pragmatica delle ragioni morali che nel senso del valore morale delle ragioni pragmatiche, e questo può essere giusto uno spunto per qualcuno che vuole approfondire. Allora, James, quindi ecco, aggiungerei rispetto alle quattro ragioni non evidenzialiste sostanzialmente quelle pratico-pragmatiche come da aggiungere alla nostra lista di elementi utili per la definizione della specificità della credenza. Questo è James. Allora, James critica il cosiddetto assolutismo evidenzialista, lui c'è utile perché ci fa tornare sulla distinzione principale rispetto alla quale ho voluto evidenziare queste ragioni non evidenzialiste, cioè perché critica quello che lui chiama assolutismo evidenzialista di un tale William Clifford, che nel 1877 scrive un testo importante di difesa di una giustificazione di tipo evidenzialista della credenza, che sostanzialmente è una riduzione, almeno nella lettura di James, della credenza alla sua giustificazione sulla base di un'evidenza esterna ad essa. Ora, in realtà, James si attacca, ecco qui che ho messo le tre tesi del testo di Clifford, James si attacca solo all'ultima, cioè it is wrong in all case, è sbagliato in ogni caso credere sulla base di un'evidenza insufficiente, e laddove c'è una presunzione di dubbio, è meglio insomma sospendere il giudizio, diciamo così, che credere, insomma meglio non credere che credere laddove c'è un dubbio. E lui sostanzialmente si attacca a questo. In realtà la posizione di Clifford è un po' più complicata, perché insomma ci sono anche altre due ragioni, insomma altri due argomenti, Clifford, criteri diciamo per accettare una credenza: l'affidabile autorità altrui è il secondo, possiamo credere statement of another person when there is a reasonable ground for supposing that he knows the matter of which he speaks and it is speaking the truth so far as he knows it. E questo qui è l'altro, l'induzione per similarità sulla base delle conoscenze acquisite, ed è il primo. Questo, giusto come dire, una cosa tra l'altro su questi due punti torneremo sicuramente per quanto, in maniera massiccia, insomma, per quanto riguarda la posizione di Wittgenstein, che è l'ultima che voglio velocemente. Allora, molto velocemente, Jay mostra che l'evidenza non è un criterio assoluto, ma c'è da dietro di sé altre credenze, tutte caratterizzate per il fatto di essere affettive, lui dice passional, passionali, affettive diciamo, e questo sarebbe per lui un matter of fact, un dato di fatto, primitivo, irriducibile quindi, ma soggetto a revisione, in quanto da considerare queste evidenze, in quanto in fondo c'erano ancora delle credenze, come punto di partenza per un'indagine riflessiva, quello che lui chiama reflective inquiry, che è il cuore fallibilista di una metodologia empirica che comunque James rivendica. Quindi sostanzialmente lui dice in realtà quelli che si attaccano alle evidenze come fondamento su cui basare la credenza, in realtà si stanno attaccando ad altre credenze, nel senso che dietro ogni evidenza c'è ancora una credenza, e la natura di questa credenza è di tipo passionale. Ecco, in realtà questa natura affettiva, che ho chiamato affettiva, potrebbe dire anche pulsionale, perché qui è un punto debole dell'argomentazione di James dal mio punto di vista, perché c'è un'oscillazione. Lui parla in maniera equivalente in questo testo di passion, di desire, di will, come se fossero la stessa cosa. E quindi, rispetto al dibattito del volontarismo doxastico che abbiamo già brevemente accennato, evidentemente qui ci sarebbe poi da chiarire, insomma, da che parte James si vuole portare. Quindi la natura affettiva è non ulteriormente discriminabile, testabile o riducibile della credenza, non solo non è un aspetto negativo, in quanto ad ogni elemento, in quanto ad ogni modo è un elemento primitivo e inaggirabile, ma è un aspetto positivo, pragmaticamente positivo, sia in quanto utile a stimolare la ricerca della verità, sia in quanto necessario per le questioni morali, che sono intrinsecamente indecidibili. Sostanzialmente lui, rispetto alla morale, ha la stessa posizione che Ginet utilizzava rispetto all'esempio delle cose di vacanza, che devono decidere su qualcosa volontaristicamente, su qualcosa di indecidibile, perché lui dice che le questioni morali sono sostanzialmente indecidibili, e sia per le questioni estetico-valutative. Questo è un altro ambito in cui sostanzialmente dirime la credenza come pulsione, volontà, ripeto, l'ambiguità di James in questo caso, in cui tocca sostanzialmente rompere l'indifferenza della ragione rispetto alle questioni di cosa piace o non piace. E aggiunge anche per le questioni sociali legate alla cooperazione, cioè in quanto le credenze danno sostanza alla fiducia, che è essenziale alla cooperazione sociale. Quindi riassumo: la natura affettiva della credenza è di fatto primitiva, in James, utile alla conoscenza in quanto fattore motivazionale, necessaria alla morale e all'estetica, razionalmente bloccate nell'indecidibilità e nell'indifferenza, e necessaria anche alla società in quanto base del suo cemento, cioè la fiducia reciproca. Questa è l'impostazione di James. E rispetto alla questione della specificità della credenza, il modello pragmatico di James, oltre che ovviamente per la missione dell'irriducibilità, la missione specifica dell'irriducibilità della credenza, è utile in quanto propone un modello alternativo rispetto a quello della giustificazione doxastica, limitando la credenza ad essere un fattore psicologico e motivazionale esterno rispetto alla ricerca della conoscenza, quindi una sorta di fattore pari, epistemologico. Allo stesso tempo è un modello che riprende l'applicazione della credenza a quei casi particolari cui già abbiamo accennato, appunto, come i soli in cui sarebbe plausibile il volontarismo doxastico, cioè i casi di indecidibilità o di indifferenza tra ragioni o probabilità verificative. A questo proposito James quindi ha una posizione solo ambiguamente volontarista, ripetuto l'ambiguità tra will, desire e passion che utilizza nel testo, e ad ogni modo riconosce in questi casi la necessità della credenza solo in ambiti extra epistemologici, cioè in ambito morale, in ambito estetico-valutativo e in ambito sociale. Quindi è utile sottolineare come l'apparente libertà di determinazione della credenza, perché non vincolata da una ragione evidenziabile, è limitata dal fatto che la credenza sta in piedi solo in relazione a opzioni genuine, perché questa è una cosa che spesso si dimentica, e James qui parte da dire la credenza comunque ha senso solo se c'è un'opzione genuina. Cos'è un'opzione genuina? È un'opzione genuina quando ha dei contenuti di credenza ben precisi. Allora, ci sono tre criteri che James utilizza. Dice le opzioni, perché per essere genuine devono essere momentous, dice, cioè che abbiano degli effetti rilevanti, leading, cioè il cui contenuto sia familiare al credente, e forzate, cioè che siano polarizzate, cioè, ma non nel senso che dicevo prima, nel senso cioè che la reazione implichi un sì o un no. Quindi, queste sono opzioni genuine. Evidentemente qui c'è una bella restrizione del campo, nel senso che in qualche modo l'oggetto della credenza ci deve essere familiare, deve essere una cosa strana, deve essere rilevante, deve avere delle conseguenze importanti. Quindi qua già abbiamo un elemento protolistico, comunque deontologico, e soprattutto tiene molto a quest'ultimo esempio, a quest'ultimo criterio, che siano forzate, cioè che siano, che bisogna dire o sì o no. E questo gli è estremamente utile per costruire la sua argomentazione antiscettica, che è poi il cuore, soprattutto nella seconda parte del testo, che è contro lo scetticismo. E rispetto al credente, lui vuole dimostrare che la posizione scettica in realtà è una scelta di non credere, e quindi è un'altra credenza sostanzialmente. E questo in effetti funziona nella misura in cui il contenuto che mi si presenta rispetto al quale credo, cioè questa opzione genuina, devo dire sì o no, e quindi se dico sostanzialmente non posso sospendere il giudizio, se lo sospendo dico no, e quindi è ancora una credenza. Quindi il fatto che lui questo terzo criterio è fondamentale per la sua argomentazione antiscettica, però ci rende anche un limite, nel senso che ci rendiamo conto che noi spesso abbiamo delle opzioni, secondo James, sono genuine, nel senso che spesso le opzioni non sono sì e no, rispetto a tante questioni che crediamo, che pur crediamo, non abbiamo questo vincolo qui rispetto al contenuto, non dobbiamo sempre dire sì o no. Non mi dilungo, perché adesso anche non c'è tempo, volevo passare anche a citare la credenza wittgensteiniana sulla questione, sulla credenza specificamente religiosa, anche perché la mia impressione, ma ci torneremo più avanti quando parlerò dell'applicazione di quel mio modello di credenza alla religione, ho l'impressione che lui è molto preso da questa critica allo scetticismo, che poi ha questa debolezza qua, che sostanzialmente si basa su questa idea, che probabilmente in una società pluralista, appunto, la molto più laica oggi è anche difficile, perché alcune credenze non sono più momentus, nel senso che probabilmente non abbiamo più familiarità anche con alcuni contenuti di credenza religiosa, eccetera, eccetera. Per cui, insomma, è un'argomentazione forte rispetto allo scetticismo, ma con l'accettazione obbligata di questa dimensione, di questo criterio della forzatezza, diciamo così, dell'opzione genuina. E per il resto, secondo me, è abbastanza debole. Quindi non avevo preparato anche tutta un'argomentazione, ma non è importante adesso entrare, secondo me, in questa questione. Ci torneremo più avanti, probabilmente. Ecco, quindi rispetto a questa giustificazione dell'esigenza pratico-pragmatica, rispetto alla cosa delle due cose su James, che rimanda sostanzialmente a cosa? Alla primitività, all'idea di primitività di credenza. E mi sembra che su questo punto sostanzialmente c'è molto più utile Wittgenstein. Nel senso, c'è molto più utile quest'opera di Wittgenstein che si chiama On Certainty, che sono le sue ultime riflessioni raccolte poi in seguito da Anscombe e von Wright, e in cui si pone la questione della credenza in un'ottica molto precisa, e di cui vorrò dire qui qualcosa, perché questo costituirà un ultimo modello utile alla definizione, secondo me, della specificità della credenza, abbastanza forte, abbastanza, secondo me, importante, insomma. Allora, anche lui parte dalla famosa argomentazione di Donovan, della argomentazione antiscettica, in particolare quella di Moore in questo testo, e per alcuni versi difende, per altri critica e sviluppa un forte argomento contro lo scetticismo filosofico sulla base di una considerazione pratica delle diverse posture epistemologiche, cioè sostanzialmente della conoscenza e della credenza. Di questi viene analizzata in particolare la grammatica del conoscere e la grammatica del sapere. cioè conoscere o sapere, in questo senso sono abbastanza sinonimi, e nella sua forma implicita ed esplicita. E Wittgenstein in questo testo sottolinea la dimensione di certezza insita in tale grammatica. E questo è il contesto in cui possiamo estrapolare tutti i riferimenti che questo testo Wittgenstein fa alla credenza. Allora, nel retro della pagina che ho dato della biografia, vi ho raccolto, adesso poi avete con calma il tempo di vi darò giusto i numeri per dare i riferimenti dell'argomentazione che voglio fare, tutta una serie di citazioni tratte dal libro dove si parla di credenza. Allora, molto brevemente si può dire che la credenza è detta sussistere prima del sorgere di alcun dubbio, 160, si basa in parte sull'apprendimento infantile, 144, 159, 286, e come tale anche può rimanere mai espressa, mai esplicitata, 159. E può implicare tutta una rete di credenze tra loro connesse, 141. Qui vedete già alcuni argomenti, l'olismo, la primitività. Ma soprattutto a più riprese la credenza è detta priva di fondamenti, questo è proprio il leitmotiv dell'analisi di Wittgenstein, 166, 173, 243, 253. Nel senso, priva di fondamenti, nel senso che essa non sussiste sulla base di argomenti che la giustificano o sulla base di elementi evidenziali. Da questo punto di vista, avere una credenza assomiglia ad essere certi. E siccome la certezza è propria anche della conoscenza, parrebbe che la credenza non si discosti dalla conoscenza, almeno la conoscenza in quanto espressione di quanto siamo certi indipendentemente da ogni analisi, da ogni test, da ogni dubbio sollevato. Tali certezze, normalmente non interrogate, costituiscono il bagaglio sul quale di fatto basiamo le nostre eventuali successive indagini, interrogazioni, dubbi, eccetera. Eppure, questa è una prima lettura sulla base di questi testi, di queste citazioni che vi ho dato, eppure la grammatica della credenza è diversa da quella della conoscenza. Quindi ci sono tutta una serie di invece di riflessioni che vanno nella direzione di distinguere la credenza dalla conoscenza. E Wittgenstein lo ribadisce più volte: la credenza non implica il bisogno di una sua giustificazione, mentre la conoscenza è tale solo laddove è capace di esibire la propria giustificazione, 175, di fornire un fondamento solido, 243. Cioè solo la conoscenza laddove è pronta ad essere testata, per 155, e a dimostrare la propria verità, 243. La credenza è una certezza soggettiva laddove la conoscenza è una certezza oggettiva, 179, 245, 246. La credenza sta in piedi indipendentemente dalla necessità di rispondere alla domanda del suo perché, mentre la conoscenza va necessariamente insieme alla questione del suo come, 550. Pertanto, questa forse è la distinzione tecnica più rilevante, la credenza è espressiva, mentre la conoscenza no. 180. Allora, qui espressivo è un termine tecnico per descrivere la relazione tra la credenza e ciò che è creduto, cioè come questa relazione non è una relazione di rimando o una relazione immediata, è una relazione immediata che non è coincidenza, ma è, diciamo, la relazione più immediata senza essere per questo coincidenza, potremmo dirla così in maniera molto molto generica. In questo senso si dice che una cosa espressiva è un'altra. Quindi, diciamo, ai limiti della trasparenza, ma non senza arrivare alla coincidenza. Ecco, rispetto a questo punto importante, si può menzionare un altro passo di Wittgenstein, che è quello 90, in cui troviamo precisata più in dettaglio questa differenza di espressività della relazione in questi termini. La credenza è una relazione al senso di una proposizione, ovvero la grammatica della credenza quasi coincide espressivamente, aggiungerei, con la grammatica della proposizione creduta, mentre la conoscenza è una relazione al fatto. C'è questa distinzione che sarebbe anche molto interessante analizzare nel dettaglio, ma mi sembra intanto la riterrei più per la distinzione di espressività per la credenza e di non espressività rispetto alla conoscenza. Ora, la questione, il problema, dal mio punto di vista, se accettiamo queste, cioè se prendiamo tutte queste affermazioni, c'è un problema, cioè come conciliare da una parte le notevoli somiglianze tra credenza e conoscenza in termini di certezza e dall'altra le importanti differenze. Allora, e ho cercato un po' di ricostruire quella che mi sembra la mia lettura, e mi sembra che c'è una base comune tra credenza e conoscenza che è esprimibile nella grammatica della certezza, e cioè questa base comune è che entrambe poggiano sulla fiducia, trust. ovvero su una dimensione non argomentabile, oppure potremmo dire ineffabile, di evidenza. Quindi una dimensione tradizionalmente dicibile in termini non evidenzialisti. Qui Wittgenstein parla spesso di fiducia, per esempio, in presenza di poca evidenza, 600, nel passaggio 600. Allora, questa dimensione fiduciale, rispetto alla quale vi ho messo giù una piccola sezione dove ci trovate i passi in cui si parla di fiducia, 125, 150, 337, è costituita sostanzialmente da tre cose. Da redire, vedi 196, e quindi solo in parte, la gira è la cosa principale, e quindi solo in parte dai sensi nella loro declinazione alla prima persona, vedi 600, a cui va aggiunta quell'autorità, fonte di fiducia ininterrogabile, che è la matrice dell'apprendimento infantile, 144, 159, 286. E qui molto brevemente può essere utile un piccolo schema.
Che si basa sostanzialmente su azioni, sensi alla prima persona, metto tra parentesi perché sono meno rilevanti, e autorità.
Allora, questi elementi costituiscono un fondo riducibile certo su cui si sostengono in maniera non argomentativa le grammatiche della credenza e della conoscenza considerate nella loro dimensione tacita o, se esplicitate, comunque non esplicitate in risposta ad un'interrogazione e a un dubbio, o a un dubbio, a una richiesta di difesa di quanto creduto o conosciuto. A questo livello le grammatiche della credenza e della conoscenza sostanzialmente applicano l'una all'altra, sono ambigue.
Quindi
ciò che ci permette di distinguere poi queste due, la certezza e la credenza e la conoscenza, è l'intervento, spesso esterno, dell'interrogazione o del dubbio, che mettono in questione, interrogazione e dubbio, mettono in questione la certezza delle credenze. Questo è il piano di certezza, non fiducia, perché la base c'è, dice, che mettono in questione la certezza delle credenze e delle conoscenze ineffabili o tacite, oppure espresse, ma non in risposta alla messa in questione. In seguito a tale intervento, allora non te lo mettiamo.
Intervento possiamo dire dubbio. X, ciao, però.
Segnare l'intervento. In seguito all'intervento la conoscenza si distingue dalla credenza per i motivi già detti, cioè per la capacità di argomentare e difendere le basi più o meno evidenziali sulle quali si costituisce in quanto certa, laddove invece non si hanno risposte da esibire argomentativamente, laddove invece non si hanno risposte da esibire argomentativamente, laddove la certezza con cui l'atteggiamento epistemico si dichiara non è capace di rinviare ad alcun fondamento per legittima, allora bisogna parlare in maniera specifica di credenza.
Quindi, dopo il dubbio, c'è una credenza esplicita se non abbiamo argomentazione. E c'è una conoscenza esplicita se abbiamo documentazione.
Allora, questo significa, la questione allora che ci dobbiamo porre rispetto alla credenza, e che quindi significa che fiducia e credenza finalmente coincidono. Cioè, la questione è
sostanzialmente non c'è differenza, visto che la credenza tacita sostanzialmente deriva dalla fiducia, coincide con la fiducia, sostanzialmente la credenza esplicita, quella che risponde, cioè che non risponde in realtà, ma che risponde, che si dichiara dopo il sollevamento di un dubbio, sostanzialmente coincide con la fiducia.
Da alcune dichiarazioni a setto bit, cioè per esempio se vedesse 602 e 603, sembrerebbe di sì, che c'è una sorta di sinonimia tra fiducia, tra trust. E belief. Allora, qui brevemente c'è una cosa importante che volevo aggiungere, che è un dibattito, una cosa che da Moyal Sharrock, scrittrice di Liechtenstein, che ho messo nel 2004, vorrebbe esprimere questa differenza tra fiducia e credenza nei termini della distinzione tra ineffabilità della certezza, la certezza a livello della sua non messa in questione, a livello più isolato come quello della fiducia, ed effabilità della credenza. Quindi la certezza sarebbe ineffabile, quindi la fiducia sostanzialmente, mentre invece la credenza sarebbe effabile. Ora, su questo punto invece mi sembra, e questo sembra un punto di dettaglio ma un punto importante, invece ho trovato che l'argomentazione di Annalisa Colliva, una professoressa a Bologna, anch'essa studiosa di Wittgenstein, mi sembra molto plausibile, e lei sottolinea che sostanzialmente le azioni che per eccellenza si collocano invece a livello minimo di dubitabilità e certezza, che costituisce una sorta di pasta ininterrogabile della grammatica, della credenza e della conoscenza, ecco, le azioni sono effabili, anche le azioni possono essere effabili, non sono sempre solo ineffabili, ed effabili anche nella forma proposizionale, dal momento che un giudizio può essere considerato anche come un'azione. E lei sviluppa tutta una argomentazione su questa cosa, sulla base dei testi, e quindi si tratta di fare una distinzione piuttosto tra due effabilità, che dire che sostanzialmente la fiducia e la certezza sono ineffabili, e dice si tratta di individuare un'effabilità normativa, la chiamerei, in quanto contrapposta a una fiabilità descrittiva, cioè nel momento in cui io formulo un giudizio come descrittivo, evidentemente questa effabilità, diciamo, tradizionale, rispetto alla quale evidentemente la dimensione della certezza non è in causa. Però c'è una dimensione di certezza che non è detto che deve essere necessariamente ineffabile, tacita, inespressa, può essere espressa, l'importante è che abbia questo carattere normativo come contrapposto descrittivo, cioè che sostanzialmente, come lei la descrive, questa normatività nei termini di un'accettazione pragmatica in riferimento al giudizio. Quindi l'effabilità vale come nei termini di un'accettazione pragmatica di una proposizione, indipendentemente dal fatto che la proposizione descrive una cosa in particolare. Ora, a me sembra che si potrebbe anche allargare questa cosa, non solo, lei ne parla in termini rispetto ai giudizi, però secondo me si può allargare anche alla credenza, cioè anche le credenze possono essere considerate a livello tacito, a livello di certezza, di fiducia, possono essere anche considerate come azioni, e possono essere un senso, quindi, che abbiano un'effabilità di tipo normativo, cioè sostanzialmente come delle accettazioni pragmatiche, cioè ci sono delle credenze che anche nella formula proposizionale, nella formula esplicita, possono essere considerate normativamente, cioè come accettazioni pragmatiche, non come proposizioni descrittive. Ora, ovviamente mi studierei che una credenza possa avere anche una forma rappresentativa non proposizionale, no? Nel senso che qui poi si apre tutto il dibattito rispetto al quale nella bibliografia cito, che è la corrente in ambito di Cesignano di Malcolm, su cui probabilmente parlerà anche Daniele per la prossima volta, e che poi ha una tradizione in ambito cognitivista, soprattutto Stalnaker nell'84, il testo citato, e da Mark and Marcus, hanno fatto dei testi, diciamo, abbastanza chiari in proposito, per proporre una dimensione rappresentativa non proposizionale. Comunque non è questo il problema, cioè non è che voglio dire che sempre c'è effabilità nel senso della proposizione. Questo resta la dimensione non proposizionale, resta un aspetto interessante della credenza e certamente da approfondire, ma non è necessariamente la dimensione non proposizionale a rendere conto dell'aspetto non argomentativo della credenza come certezza priva di fondamento evidenziale, fonte di giustificazione. L'evidenza solo fiduciale in cui consiste la credenza come postura primitiva, interrogabile ma non fonte di risposte fondazionaliste, diciamo così, può trovare adeguata espressione nelle proposizioni laddove queste sono considerate come normative e non come descrittive. Ora, detto ciò, saremmo a maggior ragione ricacciati in una coincidenza, cioè se addirittura riusciamo anche a dire che anche la dimensione fiduciale, di certezza, prima del dubbio, comunque è esprimibile in termini proposizionali, in termini di una proposizione laddove intesa in senso normativo, a maggior ragione saremmo ricacciati in questa ipotesi di coincidenza tra fiducia e credenza. E a questo proposito mi sembra che ancora la Moyal Sharrock avevo trovato un'interpretazione interessante, nel senso che lei diceva, indipendentemente dalla distinzione da effabilità e ineffabilità, può esserci utili appunto la tesi della Sharrock, perché lei dice che in realtà le certezze sono descritte come credenze solo se sono sfidate, when challenged, dice. Cioè si tratta sostanzialmente di insistere semplicemente sul momento di intervento dell'interrogazione del dubbio, della messa in questione, come l'unico vero elemento che permette di farci distinguere la certezza primitiva della fiducia dalla credenza. Cioè sostanzialmente non c'è distinzione se non per il fatto che la credenza, cioè mentre la fiducia è tale anche in assenza di una richiesta di esibizione di fondamenti evidenziali, ce la facciamo, penso che ho quasi finito. Mentre la fiducia è tale anche in assenza di una richiesta di esibizione di fondamenti evidenziali, la credenza è sempre esplicitamente priva di tali fondamenti dal momento che si definisce in seguito al sollevamento della messa in questione della sua certezza. Quindi questa è la differenza. Se entrambe precedono il dubbio generale, solo la fiducia precede la sollevazione di un dubbio in particolare. Potremmo infine dire che se entrambe sono primitive senza fondamento, solo la credenza si definisce letteralmente, si definisce esplicitamente come senza fondamento. Nella credenza l'assenza di fondamento e la presunta primitività non può restare taciuta, al contrario di quanto avviene per la fiducia. Quindi sostanzialmente sono la stessa cosa, con la differenza che la credenza è tale nella misura in cui risponde, senza rispondere con termini di fondamento, rimandando un fondamento evidenzialista, risponde dicendo che non ha argomentazione. Ora, questa nozione di credenza, in quanto distinta dalla fiducia, è particolarmente interessante perché permette che la credenza, per quello che ho insistito su queste dimensioni di stabilità, permette che la credenza abbia una ragione. Perché se abbiamo un modello puramente ineffabile, sarebbe quasi difficile poi dire che la credenza abbia una ragione. Allora, si tratta evidentemente di avere una ragione sui generis, dal momento che tale avere una ragione non costituisce motivo di ricorso fondazionalista o argomento di giustificazione della credenza. Allora, riprendendo la caratterizzazione già indicata come la più essenziale della credenza, anche tale avere una ragione della credenza va inteso come espressivo. Che vuol dire? Espressivo di cosa? Del fondo di certezza fiduciale, inargomentabile e ininterrogabile. Fatto di azione, sensazioni primo personali e autorità. Quindi sostanzialmente quando si dice che la credenza wittgensteiniana ha una ragione è semplicemente nel senso che questo avere una ragione espressivo di questa base fiduciale che appunto a sua volta è tacita, primitiva, invigilabile, eccetera eccetera. Quindi la relazione espressiva a rendere conto della relazione, una volta che le abbiamo distinte, a rendere conto della relazione tra le due nozioni distinte di fiducia e di credenza.
In qualche modo potremmo dire che questa relazione è espressiva.
E in questo senso mi sembra molto chiara questa frase di Herzberg che seguirò brevemente, che chiarisce questo punto di espressività. Lui dice molto semplicemente, una posizione che si ha in senso largo, se alcune considerazioni contano o non contano come ragioni per un membro di una comunità, per i membri di una comunità, dipende sostanzialmente, se è sostanzialmente un'espressione del genere di vita che la comunità vive, sostanzialmente dell'insieme di esperienze e degli standard comuni, degli argomenti e delle critiche adottate da questa comunità. Quindi questo è per spiegare un minimo questa nozione di espressività tra credenza e fiducia, come distinte per poca roba, ma che è sufficiente per parlarne in termini di espressività e per poter parlare di avere una ragione una credenza, come una ragione un po' sui generi, nel senso di espressivo.
Questa cosa mi è venuta a proposito del
sì, cioè rispetto alla questione della credenza e delle credenze, questo è un articolo.
Lui sta commentando.
Sì, è un articolo del sì, non lui, il castellano puro. In questo articolo, che mi è sembrato molto bello, molto chiaro, parla della nozione di credenza come reazione primitiva. E a questo punto voglio appunto arrivare qui perché l'espressività dell'avere una ragione per una credenza, lui mi serve proprio per chiarire questa nozione di avere una ragione per una credenza così particolare come quella di Nietzsche, che potrebbe sembrare strano. Allora, l'espressività della ragione credenza vuol dire che quest'ultima, la credenza, va considerata come una sorta di protofenomeno che si distingue da ogni fenomeno che richiede una spiegazione. Qui seguo un po' la traccia di spero spiegare questa. Per evitare il rischio di caricare di mistica originalità, Herzberg è morto, ma. Vediamo se si accende. Per evitare il rischio di caricare di mistica originalità la primitività della credenza e di quanto esprime, sarà utile aggiungere, in linea con la dimensione operativa tipicamente kircheniana, che il criterio della spiegazione regressiva scalzato dalla credenza è sostituito con il criterio dell'accordo di una comunità sulla base dell'uso. Le credenze dunque non sono delle ipotesi empiriche, ma delle reazioni primitive. E qui appunto c'è questa nozione di reazioni primitive che è importante chiarire per intenderci. Questo va da solo. Reazioni rispetto, appunto. Ed è azione appunto a fornirci un'indagine acuta della primitività della credenza, che ci insegnerà come reazione primitiva. Allora, Herzberg isola due primitività. Una logica, oppure lui la chiama negativa, in quanto definita nei termini dell'assenza di un'ulteriore primitività, e quindi che si confonde rispetto al corpus di testi di Wittgenstein, secondo me, con la nozione di naturalità. E l'altra invece antropologica la chiama, e questa distinzione non l'ho trovata da nessun'altra parte, la trovo utilissima, oppositiva, in quanto definita sulla base del riconoscimento positivo della primitività stessa. Cosa significa? Se ci volgiamo alla nostra distinzione messa in relazione espressiva tra credenza e fiducia, potremmo ben dire che la credenza, al contrario della fiducia, non può accontentarsi della primitività logica, ma richiede una dimensione positiva di primitività a causa del fatto che la credenza, e non la fiducia, è espressiva, cioè è definibile come reazione. Quindi, reazione primitiva, sostanzialmente, qui argomenta sostanzialmente in maniera convincente, secondo me, che la reazione primitiva in quanto primitiva può essere descritta nei termini della primitività logico-negativa, quindi in fondo nei termini, stessi termini con cui è descritta la fiducia. Ma la reazione primitiva, la credenza come reazione primitiva, in quanto reazione, quindi sostanzialmente io aggiungo in quanto espressiva, non può che essere descritta nei termini della primitività antropologica, perché bisogna riconoscerla come tale per poter dire che una reazione a qualcosa vuol dire che esprime qualcosa. Quindi la dimensione di primitività positiva o antropologica è fondamentale per poter definire la credenza come una reazione primitiva e non semplicemente come primitiva, perché è importante definire come reazione primitiva, perché se no non abbiamo la distinzione della fiducia e non abbiamo l'espressività. La reazione rende conto sostanzialmente del rimando intimo, per questo primitiva, alla fiducia. Quindi la dimensione reattiva, ovvero espressiva, della credenza implica dunque non solo che la credenza sia primitiva in generale, ma più specificamente che la sua primitività sia positivamente riconosciuta. A questo punto Herzberg, che con questo arrivo alla conclusione, con cui continuo un po' a dialogare, sottolinea una cosa decisiva, cioè un ulteriore passo. Dal momento che siamo al di qua della spiegazione dell'argomentazione che giustifica, il riconoscimento dovrà essere anch'esso primitivo. Questo è una cosa molto intelligente, secondo me lui non solo ha chiarito questo punto della necessità di parlare della presenza in termini di reazione primitiva, sostanzialmente sottolineando l'espressività e in fondo giustificando la mia ricostruzione di una credenza come molto vicina ma sostanzialmente distinta dalla fiducia. Ma aggiunge appunto che se riconosciamo, se diciamo che è importante questo momento di riconoscimento, quindi questa dimensione positiva, della primitività, anche il riconoscimento a sua volta è primitivo. E qui perché è un punto molto delicato e importante, vi riporto per intero la citazione utile di Herzberg, dove appunto dice la nozione di espressione primitiva riguarda genere particolare di mutualità o interdipendenza rispetto a qualcosa come un'espressione primitiva, per esempio di dolore, cioè guardare qualcosa come un episodio di pene e dolore è a sua volta una reazione primitiva all'espressione. Infatti l'interdipendenza può andare anche oltre, in realtà. Per qualcuno che guarda un'altra, la reazione di un'altra persona come una reazione al dolore espresso da qualcun altro, o anche dall'osservatore stesso, è a sua volta una risposta primitiva a quella persona, o piuttosto alla situazione che consiste nell'espressione del colui che soffre il dolore da una parte, e la reazione della persona che testimonia l'espressione dall'altra. La citazione continua e dice: applicando questa ipotesi, se applichiamo l'ipotesi, ci poggiamo su una correlazione tra fenomeni, ciascuno dei quali può essere identificato indipendentemente dall'altro, mentre gli elementi implicati in una situazione, laddove qualcuno risponde a dolore di un altro, non può essere identificabile indipendentemente da questa situazione. Cioè, ciò che gli permette di vedere il comportamento di qualcuno come una risposta al dolore può solo essere il fatto che io riconosco l'espressione del dolore. Però qui tutta la questione, questo riconoscimento a sua volta è primitivo, perché cioè non è come se io metto insieme i pezzi, una visione sintomatica, e concludo che lui è dolore. Piuttosto io vedo la situazione sotto l'aspetto del dolore, cioè sostanzialmente questo sta dicendo che sta ripetendo la questione di fondo, che il riconoscimento stesso deve essere primitivo. Io vedo la situazione sotto l'aspetto del dolore, e questo modo di vedere è come se mettessi insieme appunto i pezzi, insomma, gli elementi in questo modo particolare. E qui è la conseguenza, perché poi alla fine in fondo la questione, nella misura in cui è così, l'armonia tra i giudizi che deve esserci se la comunicazione, se è possibile la comunicazione delle persone, è del tipo che sostanzialmente dipende da un'armonia tra le reazioni umane. Cioè, se le reazioni, le credenze come reazioni primitive devono essere reazioni, devono essere riconosciute positivamente come reazioni, questo riconoscimento a sua volta è positivo, si crea una catena, no? Una regressione, e che sta in piedi solamente se c'è questa che lui chiama un'armonia di tutti i giudizi, che poi cosa significa sostanzialmente? Tra l'altro un'armonia indipendentemente dal fatto che si utilizza un linguaggio comune, perché questo sarebbe, implicherebbe un circolo, e questo significa sostanzialmente che dobbiamo avere le stesse visioni, dobbiamo avere quella stessa base fiduciale in senso di una persona, quella stessa autorità, quella stessa educazione. Allora, perché mi sono dilungato su questo? Innanzitutto perché secondo me l'analisi più profonda che io ho trovato della nozione di credenza wittgensteiniana, se la vogliamo distinguere dalla fiducia, come secondo me va fatto, anche se appunto una distinzione di tipo espressivo non è nient'altro, quindi è molto vicina alla dimensione della fiducia, o questa base fiduciale, che è anche la base della conoscenza, che però a sua volta ha delle ragioni della sua. Quindi questa mi sembra una ricostruzione corretta, particolarmente utile per trovare in mano la specificità della nozione di credenza distinta dalla conoscenza e dalla certezza fiduciaria, di cui pure espressione. Al contempo, la conseguenza ultima rilevata dallo stesso expert, secondo lui in maniera entusiastica da parte sua, un po' meno, cioè la necessità di una previa armonia primitiva, indipendentemente dalla presupposizione del linguaggio comune, ci permette per la sua, dico io, manifesta implausibilità, di sottolineare i limiti della nozione di discrezionalità di credenza. Perché presupporre che sia questa armonia, probabilmente in un campus universitario così, probabilmente in una società coesa è così, nella società pluralista e scoppiata come la nostra, non è questa armonia prestabilita, diciamo, delle credenze, non c'è. Quindi, implausibilità, sottolineare quindi dal mio punto di vista i limiti di questa nozione, la quale, pur evitando la giustificazione evidenzialista e la spiegazione regressiva, sembra comunque profilarsi come una nozione che nella sua espressività è conservativa. Quindi questo è il carattere che mi interessa sottolineare della nozione di credenza wittgensteiniana, nel senso conservativa, nel senso che si ripiega quasi a specchio su una realtà armonica d'azione, d'uso, di pratica collettiva. La credenza wittgensteiniana non richiede regressioni fondazionaliste, ma in realtà solo perché è nella sua stessa natura già regressiva, cioè questo carattere conservativo estremamente forte. Questo può essere anche una virtù, sicuramente lo vedremo, è una nozione forte secondo me di credenza, cioè una nozione forte che ci serve per questa nozione di generale. È una delle poche nozioni che rende la specificità, secondo me, della credenza rispetto a quegli modelli che io ho chiamato riduzionisti, la metto, la inserisco in fondo, e ne terremo largamente conto nel riassunto che farò la prossima volta di tutti questi elementi, attraverso la nozione di fiducia, che secondo me è capace, perché utilizzerò quattro nozioni di fiducia diverse, che sono capaci in qualche modo di assorbire questi vari elementi. Ce n'è uno, evidentemente abbiamo già toccato qui la fiducia, ce n'è uno wittgensteiniano che ha dei grandi vantaggi per chiarirci il nocciolo della specificità della credenza, ma anche alcuni limiti, quindi lo implicherò anche in maniera abbastanza forte nella ricostruzione del mio modello di credenza fiduciale, però alla fine ne prenderò con due esempi principali, uno che è quello di Hitchcock, che vi consiglio di vedere, questo cortometraggio che vi ho indicato sul sito, 20 minuti, molto grazioso, un po' sulla base di quello e di un'argomentazione di Price, e un po' con questo esempio della lotteria, della credenza della lotteria, sostanzialmente andrò più nella direzione che rispetto a questi elementi utili forse è catturata dal volontarismo doxastico, sostanzialmente. Però per una ricostruzione degli elementi utili alla definizione della credenza, secondo me, forse molto più che William James, questa nozione, in particolare in profondità in questo senso, wittgensteiniana, è particolarmente utile, particolarmente forte. Questo è il percorso un po' lungo, il percorso che volevo farvi fare. Non preoccupatevi, nel senso che su queste questioni ci torneremo indirettamente, cioè con la nozione di fiducia, ma è questo, diciamo, è questa slide da cui partiamo. Questi sono gli elementi che riprenderemo della zuppa, che riprenderemo per costruire il mio modello fiduciale, e sarà grazie ai vari esempi di fiducia che poi mostrerò perché tra questi elementi, che vanno tutti bene in qualche modo per, secondo me, delineare la specie della credenza, preferirò alcuni rispetto ad altri.